Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Chi è?
La zanzara, come diventiamo? Chi è?
La zanzara. Ancora c'è la zanzara.
Come ancora c'è la zanzara?
Sì, ancora c'è. Bisognerebbe chiuderla, sono d'accordo con te, bravo Gasparri.
Parenzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Esattamente 57 anni fa veniva consegnata al mondo una persona che avrebbe dato voce a fascisti, teste di cazzo razziste, omofobi, complottisti di ogni sorta.
Necrofili, coppie scambiste, neonazisti, veteronazisti, erotomani, fascisti e comunisti reazionari, filoputiniani, antisemiti, satanisti e novavax infogliati, pornografi e baciapile.
Persone fuori di testa che sarebbero andate a formare un circo incredibile che è la zanzara. Maledetto sia quel giorno, maledetto sia quel giorno, maledetto sia tu, Cruciani.
Pronto, buonasera.
Ora mi sono rotto le balle.
Sospendere Vannacci per questi signori è una violazione della libertà di parola. E allora domando, si può in nome della libertà definire anormali e contro natura gli omosessuali mentre si indossa una divisa da generale?
Ciao Giuseppe.
Se tu vai in un qualsiasi bar, un qualsiasi italiano ti dice che il gay non è normale perché l'italiano che è al bar è padre di famiglia o è figlio di un papà e di una mamma, non è un gay. Il gay è anormale, cioè è una condizione di vita minoritaria, minoritaria, che va tutelata e rispettata come minoritaria. Ok, cioè, qui noi siamo in tre, non c'è un omosessuale, questo te lo dimostra già questa
c'entra?
Trasmissione.
Vabbè, che c'è?
Idiota.
So, così patologico, vorrei dire, è patologico il libro di Vannacci ed è patologico il suo successo, perché vuol dire che la presenza di modi di vivere differenti, di opinioni differenti, viene vissuta come un oltraggio.
Mamma mia, col generale Vannacci, e io sono molto 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 selettiva, sono molto molto gelosa del mio corpo, credimi, per quella testa che ha, per le cose che dice, per la sicurezza che ha, per lo sguardo fermo che ha, io ci farei in amore subito, a costo anche di rischiare di andare a finire fuori per strada, che mio marito mi prende a calci nel sedere. Sì, generale Vannacci, guarda, è un uomo e ce ne sono pochissimi in giro.
Anche Cruciani è un maranza, è un maranzissimo.
Io ho due sogni meravigliosi, due fantasie che magari si realizzeranno, che questo paese prima o poi cominci ad assomigliare, numero uno, all'Australia, un paese dove, lo ha detto l'ex premier in un'intervista qualche tempo fa, e l'ex premier dell'Australia dice alla Meloni: contro l'immigrazione clandestina bisogna schierare la marina per i respingimenti. Schierare la marina per i respingimenti. È inutile dare soldi. È inutile dare soldi a paesi corrotti del Nord Africa. Risolvi il problema solo temporaneamente. E poi l'Unione Europea non serve a una beneamata minchia. È totalmente inefficace. Io sogno l'Australia, un paese come l'Australia, dove i signori immigrati clandestini vengono presi con le navi, messi in un'isola, non fatti sbarcare, messi in un'isola e poi gestiti. Il mio secondo sogno è la Svizzera, vi dico perché. Perché si è recato in Svizzera un signore di 40 anni, tale Davide Macciocco, di Termoli, per praticare l'eutanasia. Tetraplegico dopo un tuffo, quarantenne, è andato in Svizzera accompagnato da un'associazione. Sicuramente a questa associazione, che è invece una benemerita, questa associazione è straordinaria, si chiama Dignitas, dignità, perché soffre troppo, sente dolori lancinanti, questo signore vuole porre fine alla propria vita, al proprio corpo. La vita, scrive, è bella, basta poco per essere felice, ma per me è giunta l'ora di andare verso pascoli più verdi, Australia e Svizzera. E invece io purtroppo vado a Roma, da David Parenzo. Buonasera, buonasera.
Buonasera, cari amici, buon venerdì, è finita la settimana, è finito tutto. 57 anni fa, 57 sì. anni fa, nel buio di una strada romana, nel cuore della notte, nel silenzio totale di una città ormai abbandonata, 57 anni fa, in uno di questi vicoli della
di
città
notte è
eterna,
vero, di notte è vero.
Nasceva Giuseppe Cruciani. Nessuno in quelle ore poteva immaginare l'impatto che questa persona avrebbe avuto per le democrazie, per le aziende e per l'Occidente nella storia del nostro paese.
È cambiato
in realtà
il clima.
Quella piccola persona che 12 mesi prima era semplicemente sperma, era nulla, è nato ed è diventato un uomo, una persona che peraltro non si lava e che oggi incide profondamente nelle viscere malate di questo disgraziato paese. Chiedetevi perché, chiedetevi quello che è accaduto in tutti questi anni, e questo, tutto questo ha un nome e ha un cognome. Il nome è Giuseppe, il cognome è Cruciani, guadagna 400.000 euro all'anno dalla radio della Confindustria, ha la qualifica di inviato ma non si muove da Milano manco con le cannonate, ed è un uomo che a 57 anni compiuti oggi sta creando dei danni permanenti alla democrazia di questo paese. Secondo e ultimo punto,
sì, dimmi,
la
dimmi,
cosa che mi ha fatto commuovere
sì.
e che mi ha fatto sperare che questo paese invece è un paese buono
sì.
sono le immagini dei migranti che ballano a Lampedusa nella notte con i lampedusani.
Bah.
E questo ci deve
ti ha commosso
dire
questo, stai quasi
questo
piangendo.
È ancora
stai
un
quasi,
bel paese.
Stai quasi piangendo.
E io vi voglio lasciare con quelle immagini. Vi voglio
immagini,
la radio,
ma è la radio,
non
sì,
le
appunto.
Potete vedere, quindi dovete prendere un telefonino, vedervele all'aria che tira, fare quello che volete. Ma vi voglio lasciare con quelle immagini là. Vi saluto e voglio che il oggi, nel giorno
che
del
schifo.
Compleanno di Cruciani,
sì.
noi dobbiamo invece dare la parola
ai migranti,
a quella isola,
ai migranti,
a quelli, no, a quell'isola, ai lampedusani che hanno
ma
ballato.
Ma i lampedusani non ne possono più di ricevere i migranti a frotte.
Non ne possono più di te.
Non ne possono
non ne
più.
Possono più di te. Di te. Di te che se metti i piedi su quell'isola i primi che ti cacciano a calci sono i lampedusani.
Posso dirti una cosa? Leggo da qualche parte che ci sarebbero 2500 migranti tunisini che minacciano con cori eccetera di bruciare la Tunisia se dovessero essere rimpatriati. Ma voi vi rendete conto al di là delle cazzate, dei balli e dei canti
no,
che
ma
vi racconta Parenzo?
Ma sì, balli.
Ho capito, ma che vuol dire? Allora, al di là di questo, ma vi rendete conto di che tipo di persone nella stragrande maggioranza dei casi
anche qualche criminale ci sarà.
Questo è delinquenti spesso, galeotti, ma non è che lo dico io, lo dicono
spesso
i fatti.
Ho visto le facce.
Lo dicono
io
i fatti.
Le facce.
Ah, che c'entra le facce? Che c'hai il curriculum vitae? Che cos'hai?
La disperazione.
La disperazione.
Ho visto un poliziotto
la disperazione.
Che teneva in braccio un bambino.
Australia,
di due anni.
Australia, 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 Australia,
Australia,
Australia, Australia, Australia. Ai, basta. Porro, sentiamo Porro finalmente, lo facciamo risentire, un po' che non lo facciamo sentire Porro, vai con la zuppa, vai.
Ma che cazzo vuol dire? Voi mi dovete spiegare, con 7.000 persone che arrivano coi barchini a Lampedusa, che cazzo vuol dire necessità di far ripartire il sistema di accoglienza? Ma porca di quella miseria!
Che non funziona.
Mi dovete
c'ha
spiegare
ragione,
con 7.000 persone che in un weekend invadono un'isola,
invadono.
Che cazzo vuol dire far ripartire il sistema di accoglienza? Sapete che cosa si devono far ripartire? Le motovedette che non vengano dalle nostre parti. Io non so se si possa fare il blocco navale o non si possa fare il blocco navale.
Non lo sai,
non lo
non
so,
si può fare.
Ma se c'è una cosa chiara è il metodo. Non un pericoloso fascista, metodo australiano.
Ah, ecco.
Non si entra
non
illegalmente in un paese.
Ma questo è il punto fondamentale, si deve partire da questa roba qua.
Ma
non si
chiedo,
entra illegalmente, lo ripeterò ogni santissimo
giorno.
Hai ragione.
Voi.
Hai ragione.
Non
no,
si
no.
può fare.
No, io no,
non
io non
si
governo.
Può fare.
Io non governo. Devo dire la verità. perché bisogna dire, dirla tutta, dove è finita la grande intesa annunciata con la Tunisia dalla Meloni? Dove cazzo è finita questa intesa? Ci facciamo ricattare da un dittatore? Da un signore, per carità, ci dobbiamo trattare da un signore tunisino? Ci facciamo ricattare che, come ai vecchi tempi che ci mandavano gli immigrati perché non pigliano i soldi? Dai, su, e la famosa caccia agli scafisti, te la ricordi la caccia agli scafisti in tutto il globo terracqueo annunciata, sì, dalla Meloni, certo. Te lo ricordi?
Certo.
Te lo faccio risentire se non lo vuoi sentire.
No, tu ma che ormai
sei
tu
che ormai tu sei pappa e ciccia con i Fratelli d'Italia. Tu ormai che sei pappa e ciccia con i Fratelli d'Italia. Io non ho problemi a dirlo. Tu sei pappa e ciccia ormai con i Fratelli d'Italia. Ho visto il signor Donzelli che si è seduto comodamente sulle tue sedie, si è seduto comodamente.
Per forza, perché siamo persone civili, quindi abbiamo fatto le domande che dovevano essere fatte.
Sei pappa e ciccia, pappa e ciccia con i Fratelli d'Italia. Perché non gli fai sentire la prossima volta quando viene qualcuno dei Fratelli d'Italia? Fagli sentire.
Come sentire sarà fatto?
La caccia agli scafisti. Dove è finita questa caccia agli scafisti? Sentiamo la Meloni. Quando bisogna dire le cose bisogna dirle. E le persone
certo,
e bisogna dirle
però.
No, lo sto dicendo, sentiamo.
Dillo, ma dillo
questo
nonna.
Governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracco.
Dov'è finita questa caccia agli scafisti? La gente che ha votato la Meloni, la gente che ha votato il centrodestra la Meloni, se lo sta chiedendo in tutta Italia.
Meloni.
E noi, anche Febbal se lo chiede, e noi riceviamo telefonate del popolo che ha votato centrodestra, che è incazzato nero. La Meloni registri questa cosa qua. La registri. Quando la Zanzara registra qualcosa, di solito accade. Noi avevamo registrato il trionfo della Meloni, Parenzo ne è consapevole, la gente che chiamava, la gente che diceva basta Salvini.
Lo hai costruito.
No, l'ho
hai
registrato,
hai
l'ho registrato. No, questo lo dici tu, questo lo dici tu, questo lo dici tu, questo lo dici tu. Altra cazzata che si dice è che il generale Vannacci odia, è un odiatore. Lo ha ripetuto ieri in maniera abbastanza chiara il signor Formigli. Il signor Formigli.
Beh, ha detto una rovesciando, cosa bellissima,
rovesciando addosso al generale. Una...
Citando il libro?
No, rovesciando merda sul generale, diciamoci la verità. Rovesciando
citando
merda sul generale.
Libro, ha citato
adesso
il libro.
Ti faccio, adesso
Corrado.
Ti dico.
È il libro
di Vannacci. Stiamo parlando di un delirio. Stiamo parlando di un delirio.
Questo è fuori di dubbio.
Una sola voce, devo dire, forte dalle file del governo si è levata contro questo delirio del generale Vannacci, perché stiamo parlando di un delirio, quella del ministro della difesa Guido Crosetto, che per avere immediatamente preso provvedimenti ed essersi esposto coraggiosamente sulla questione sul delirio.
Secondo Formigli si possono offendere gli omosessuali, cosa mai fatta dal generalissimo, mai fatta, mai... Dovete finirla Come? Con questa storia dell'offesa. Se uno esprime delle idee che non vi piacciono, non è offendere.
Ma dire che i gay non sono normali.
Ma non è un'offesa, lui ha detto sono una minoranza e secondo lui non è normale che questa...
ha detto che sono anormali, ha detto che la Igono non ha i tratti italiani, come se l'essere italiano,
ma non
fosse
odia nessuno, ma non è
somatico.
Odio, non è
questo,
odio,
diciamolo tutto,
non
a
è
casa
offesa.
Nostra, a casa mia, si chiama razzismo. Vabbè. Quando tu leghi il tratto somatico,
ed è razzista,
alla
omofobo,
italianità.
Dai, razzista, omofobo,
ma non lo so,
razzista,
cos'è,
ma la stai dicendo tu,
dopodiché,
dillo chiaramente.
Vannacci, ma è un signore che ha guadagnato 800.000 euro,
bravo lui, bravo,
scrivendo
bravo,
che
bravo,
la Egonu non, è non ha i tratti somatici italiani. Ma tu ti rendi conto o no?
Sospendere Vannacci per questi signori è una violazione della libertà di parola. E allora domando, si può in nome della libertà definire anormale contro natura gli omosessuali mentre si indossa una divisa da generale? Mentre si lavora per le massime istituzioni
esatto.
di un paese, mentre
questa
si lavora per
cazzata.
Le forze armate, il suo capo,
cazzata.
Voglio ricordarlo, è il presidente della Repubblica.
La solita Bravo. Cazzata, la solita
Bravissimo,
puttanata.
Bravi.
Siccome ha
ma
detto quelle
cazzata?
Cose non le può dire in quanto generale con la divisa.
Certo,
ma
certo.
non diciamo puttanate, dai, su, dai, fermi tutti, fermi.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, Fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negate, c'è un po' di sano qualunquismo.
Spagna, nuovo faro di civiltà in Europa. Tizio che mette una mano nel culo alla giornalista in diretta TV, lei lo denuncia e viene illico et immediate arrestato. Altro che come quel coglione che aveva messo la mano sulle chiappe alla Beccaglia. Pensate. E che tu ti difendevi tanto. La vera rivoluzione, amico mio, etica e morale, sta arrivando dalla Spagna. Avanti tutta!
Quando il milionario comunista Oliviero Toscani, colui che si è arricchito con la sinistra, mi farà vedere che si mette gli immigrati in casa, io farò uguale.
Fatela sto cazzo di cambio di linea editoriale o che cazzo dovete fare e cacciate via sto psicopatico di Cruciani del cazzo che tanto per le stronzate che dice non lo rimpiange nessuno. Sto coglione!
Chi è sto malato di mente? Chiamatemelo subito sto malato. Lo voglio assolutamente. Chiamatemi subito sto malato di mente. Subito. Però, vedi, tu qui confondi, tu, Formiglia, altri, persino l'avvocato Prado che mi sta scrivendo, confondete le acque.
Ma scusa,
se uno dice io vedo troppi gay in televisione, secondo me ce ne sono troppi, io dico che è una minchiata.
Un paranoico.
Aspetta, io dico che è una minchiata. Primo. Io dico che è una minchiata.
Ma se ne dice un capo dell'esercito.
Ma non c'entra, ma non vuole cacciare i gay dall'esercito, non vuole torturare i gay dell'esercito.
Ma come si potrebbe sentire uno?
È un campione di libertà. È un campione di libertà il Vannacci, un campione di libertà, lo ripeterò sempre.
Se uno dei miei capi dicesse, di radio, dicesse: ma però sti ebrei quanti sono, mamma mia, mi danno fastidio. E come si dovrebbe sentire uno? Secondo
te? Che c'entra? Ma non dice, ma non ha detto questo, ha detto che ce ne sono troppi in televisione, non ha detto che nell'esercito ce ne sono troppi. Ma quella è una cazzata.
Disegnando le cartine geografiche, dove le ha visti? Dove le ha visti?
Vabbè, diciamo che non è che non ce ne sono, ma sti cazzi, ma chi se ne frega? Allora, la Gruber percula la Schlein. Devo dire, momento meraviglioso per chi si appassiona di queste cose di politica, cioè pochi, ma comunque la mettiamo lo stesso, perché io lo dicevo già tempo fa, eccetera. E della serie, ma che stai a dire? Ma come parli? Ma che stai a dire? La gente non capisce. Sentiamo, meraviglioso.
Lei oggi ha detto, parlando di Lampedusa, che è la dimostrazione del fallimento delle politiche di esternalizzazione del governo. Ma chi la capisce se lei
guardi, glielo
così?
Spiego molto chiaramente.
Ma lo deve spiegare, io
certo,
lo posso anche capire.
Lo spiego molto chiaramente
agli italiani.
Non è che ha torto, Non è che ha torto. Poi lei naturalmente spiega, eccetera, affidarsi agli altri paesi per risolvere i problemi. Ma persino la Gruber dice che non si capisce un cazzo quando parla e che la gente, gli italiani non capiscono, devono fare la decrittazione delle robe.
La giornalista ha fatto una bella domanda.
Sì, questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. Allora, l'amico da Crema, te lo ricordi, il mitologico Roberto da Crema? Sì, lo sai chi è, no? Il mitico baffo.
Cos'è,
da
candidato con qualcuno?
Non dire niente. Se la prende con le multe, perché gli hanno tolto la patente. Ma c'ha spesso, posso dirti la verità?
Ma che ti devo dire?
No, io eliminerei i limiti di velocità in autostrada, come in Germania.
Eccolo qua.
Mi hanno rotto il cazzo i limiti di velocità. I limiti di velocità in autostrada vanno aboliti, vanno tolti. Per me pure quelli in città. Ma lasciamo perdere questo argomento. I limiti di velocità in autostrada vanno tolti. I limiti di velocità in autostrada vanno tolti. In Germania, tranne rare eccezioni, non ci sono limiti di velocità. Ci sarà un motivo? Dai.
A me sta giocando la patente. Se vi racconto il tragitto, una stradone provinciale 90, 70, 60, 40, la tombola. Non capivo niente.
Sono d'accordo. Questa è mala.
Ha ragione lui, qualche volta è 90,
è pazzo,
poi 70, poi 60, poi 80 di nuovo.
Niente.
Uno impazzisce, no? Luca da Mantova,
dai. Ma impazzisce nessuno, sono indicazioni stradali in base alla pericolosità del tratto. Ma che dice quello svalvolato di da Crema? Vendesse le pentole anziché occuparsi di segnaletica stradale.
Ma guarda che te lo chiamo qui in trasmissione la settimana prossima, ti faccio fare un culo così su questa cosa.
Ma
qua,
chiamalo,
dai.
Che lo mando a quel paese. Io gli voglio un bene dell'anima come fosse un fratello, uno zio. Ma quando bisogna dirlo,
la cara.
detto.
Chi è?
Perché non l'hai detto?
Ma non è questo
la
qua.
Meloni ha parlato come fosse Dio. Ci è sostituito.
Ma questo
al posto.
Non è Luca Damanto.
Porta rispetto delle donne. Porta rispetto delle donne. Porta rispetto. Ho sfasciato TikTok in una settimana.
Che ha fatto?
Ma perché ha sfasciato?
Allora fammi parlare a me.
Ma stai parlando? Ma non ti sto.
Io voglio
ma questa è la quella di Bologna.
Io voglio un milione di immigrati a Lampedusa.
E vabbè, prenditi un milione di immigrati a Lampedusa. Ma ci potremmo anche arrivare.
Invadere.
E perché?
Voglio l'invasione.
E perché vuoi l'invasione?
Voglio l'invasione.
Perché? Perché vuoi l'invasione?
Perché sì. Perché devono venire a casa tua.
Ma che a casa
devono
tua? Non ti preoccupare.
A casa tua.
Ma perché è impazzito questo qua oggi?
A casa tua.
Perché è impazzito?
Tanta rabbia nel paese per quello che fai.
Vabbè.
Perché il generale è indifendibile.
No, il generale è difendibilissimo. Il generale è un gigante. Luca da Mantova, alias Marco da Bologna. Che Marco da Enrico provincia di Rimini. Giù un attimo, Enrico provincia di Rimini. Vai Enrico, dimmi.
Pronto?
Sì.
Ciao Crucio.
Dimmi.
Due robe.
Dimmi.
La prima velocissima è che mi preoccupa il fatto che sempre su più argomenti sono d'accordo con te. Questo mi fa una
vabbè,
tremenda
non me ne frega
paura
niente,
perché
vai avanti.
Non te ne frega un cazzo,
nulla,
ma perché non so
nulla
proprio della tua linea editoriale.
Ma me ne fotto di quello che dici.
Lo so che tu te ne fotti, vedi, tu ti difendi e ti nascondi sempre dietro queste cose.
No,
tu
ma me ne,
fotti,
frego,
ne frego,
dici sei qualche
no,
volta
capito,
sei d'accordo con me. Pazienza, andiamo avanti, andiamo avanti.
Perché te ne freghi? Andiamo avanti, tu te ne freghi di tutto quello che dici e di quello soprattutto che dicono gli altri, perché ti difendi dietro una denuncia dei redditi da 300.000 euro l'anno.
Ma
se tu prendessi 1.100, guarda che c'entra questo, non
dire cosa
che
c'entrano i soldi che uno guadagna,
no,
con le cose che dice, che
no
dici?
Io non dico, allora non sto dicendo che vi rubio altro, per carità, però diciamo che da un piedistallo di favore ti puoi permettere.
Vabbè, rotti
i
coglioni. Alessandro da Firenze. Alessandro da Firenze. Giù, non ho nessun problema. Alessandro da Firenze. Cioè, ne ho tanti in realtà. Alessandro, dimmi.
C'è tanto malcontento, tanto.
Dimmi Alessandro. Dimmi. Alessandro, dimmi.
Non c'è, Alessandro, non c'è nessuno ormai.
Dimmi.
Non c'è più nessuno.
Dimmi.
Pronto?
Dimmi. Dimmi. Ma questo è un coglione, Paolo da Firenze, forza, Paolo da Firenze.
Allora io dicevo, per quella imbecille che la vada il ministro a dire dell'eco ansia, ma eco ansia, l'ansia ce l'hanno tutti. Io per dirti posso al massimo telefonare alla Zanzara, perché io ho l'ansia tutte le volte dentro un cesso di non trovarci il doccino per pulirmi il culo, per esempio.
Addirittura,
come dice, scusi?
No, lui ha l'ansia, non per il cambiamento climatico, ma ogni volta ha l'ansia di trovare un bagno dove non c'è il doccino, dice lui.
Che gente volgare, ma che posti frequentate?
E poi mi tocca, ma scusami, se non mi posso pulire per bene, mi tocca stare tutti i giorni il culo mezzo merdoso, ti fa normale a
mamma
te.
Mia, ma
è una necessità certamente più impellente di quelli che si preoccupano del futuro del pianeta, non c'è dubbio, sono d'accordo con te.
Esatto, poi Parenzo fa sempre il fenomeno, va bene, non può parlare di questi argomenti e questo lo rispetto, però che ora ci voglia far credere che lui mai nella sua vita si abbia avuto una diarrea mentre era a lavorare.
Vabbè,
oppure...
ma questo adesso è irrilevante, fermola.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccimi i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Giuseppe, sono anni che io dico che tutti quelli che vengono in Italia turisti, non turisti, uomini di affari, come arrivano in aeroporto? $150 a biglietto. Ehi. A tutti quanti, perché l'Italia è un museo a cielo aperto.
Testa di cazzo che non sei altro. I giovani che sbarcano sono tutti uomini. Testa di cazzo che non sei altro. Almeno il 90%. Testa di cazzo che non sei altro.
Allora, ieri mi sono trovato, caro David, contro una signora che percepiva il reddito di cittadinanza e che a un certo punto ha cominciato a dire che l'SMS che le è pervenuto, in cui il reddito di cittadinanza veniva sostanzialmente cancellato, era una specie di messaggio di morte. Natale Rita, Natale messaggio di morte.
Lei, ho visto ora, che l'hai aggredita.
No, l'ho aggredita perché non si può dire, che... non si può dire che ci sono messaggi di morte. Quando c'è una legge che semplicemente ha cambiato le carte, non è la fine. Si vada a lavorare. Vadano a lavorare. Vadano a lavorare.
Quello è la fine della sussistenza.
Seconda cosa, seconda cosa.
Tu stasera festeggerai il tuo 57esimo compleanno. Hai prenotato un ristorante, 300 euro a persona. Siete in 10.
Assolutamente no. Ma stai dicendo delle frotte. E ti porto in tribunale. Ti porto in tribunale.
Batti la fresca.
No, non batto nessuna fresca.
Sciapoli lo champagne, fai tutto. Per quella signora,
quel
messaggio.
Sì.
Per quella signora, quel messaggio, voglio ripeterlo ancora.
Sì, quel
per quella signora, quel messaggio.
Sì.
È la fine.
Ma
è
non è
mangiare.
La fine. Non è non mangiare.
È non mangiare.
Questa è la
lei.
Propaganda grillina di Conte, anche la vostra. E beh, voi togliete il pane dalla bocca dei bambini. Quello ha detto, quello mi sono incazzato. Ma risentiamo tutto. Ripeto, è l'unica trasmissione in cui spesso si fanno risentire gli interventi di conduttori barra ospiti che presidiano questa trasmissione in televisione. Vai.
A maggio l'hanno sospesa, ovviamente, come hanno fatto con tutti, quel bel SMS di morte, perché è un click di morte, questo click lo voglio specificare. Voglio specificare che il reddito, noi parassiti, perché come si ci chiamano parassiti, poltronate, che ci stiamo sulla poltrona, tutto questo non è vero.
Io già stavo cominciando a incazzarmi, ma quale morte, dicevo, già mi ero agitato là sulla poltrona, già mi ero agitato, era ora
quella poltrona
ora
comoda.
Tarda, ora tarda. Sì, certo, la poltrona comoda, cioè, comodissima.
Sulla poltrona comoda. Tu sulla poltrona comoda e quella in piedi sulla panca. Bello, bravi.
Ma da un giorno all'altro sospeso un reddito di cittadinanza, rimanendo dei bambini senza nemmeno un pezzo di pane, è una cosa vergognosa. Perché è una cosa vergognosissima, i bambini non si lasciano così.
Ma nessuno è rimasto senza un pezzo di pane.
Sì, scusi, io sto parlando, sono una persona educatissima e mi faccia finire. Mi faccia finire, io non sono una laureata come lei.
Si vergogni di dire che i bambini sono rimasti senza un pezzo di pane.
Lei
è qui, i suoi bambini sanno, hanno un pezzo di pane, non si preoccupi. Si vergogni di dire che
perché?
I suoi bambini sono rimasti senza un pezzo di pane.
Perché
lei è qui
unico.
E lei non è una
perché
vera
ha dato
povera.
L'assegno
i veri poveri sono altri.
350 euro al mese mangiano i bambini.
Lei ha detto che sono rimasti senza
sono
un pezzo
tutte
di pane,
persone
è una cosa diversa.
Sono tutte persone lavoratori.
Si vergogna nei confronti dei veri poveri. Lei
si
deve vergognare nei confronti dei veri poveri.
No. Non scendevano.
Che non sono. Che
il
non,
terreno
non, lei non è una
lo
vera
sapete
povera.
Bene chi ce l'aveva. E il reddito lo dovevate togliere a chi già aveva il terreno sotteso.
Il reddito lo dovevate togliere, ma che c'entro io poi, tra l'altro, cosa c'entro io? Ma che c'entro, lo dovevate togliere, ma dai.
Chissà come mai ti ha confuso proprio del governo, e del debito che dice va bene,
ma come ma non ho capito, ma questa Rita,
ma
questa signora
bene.
Rita dice che la Meloni ha tolto il pane dalla bocca dei suoi bambini.
Voglio risentire il va bene, in mezzo al casino, ma non va bene niente invece, non va bene niente.
Ma perché non va bene? Era semplicemente un finale, il
no,
finale
sentire,
del
va bene, ma non va bene niente.
Sapete bene chi ce l'aveva? E il reddito lo dovevate togliere a chi già aveva il terreno sotteso.
Prima lascia litigare e poi dice
fammi
va bene,
risentire.
Certo.
Ma non va bene niente, fammelo risentire perché è pazzesco.
Alfredo da Milano, vai Alfredo. Australia. Dai Meloni, mamma che ce la puoi fare a seguire l'esempio australiano. Vai Meloni che ce la puoi fare. Vai, stacchiamoci da queste diktat dell'Unione Europea. Facciamo i cazzi nostri. Navi militari davanti a Lampedusa e vediamo che cosa succede.
Sa perché non lo fanno?
Non lo fanno,
si
purtroppo
può
non ci abbiamo
fare.
I coglioni. No, si può fare. Alfredo da Milano, si può fare, certo. Se non ci fossero quelli che stanno là a dire i diritti umani che non c'entrano un cazzo in questo caso. Alfredo, dimmi.
Sono qua.
Dai,
sono
dimmi,
qua.
Sei qua. Se non parli.
Niente, io volevo dire, ieri ho sentito la trasmissione, come sempre,
e purtroppo a volte sono costretto a spegnere la radio perché mi viene un senso di irritazione così esagerato che sì, veramente mi fa male.
Sì.
Parlavano del famoso libro del generale Vannacci, e poi soprattutto io quando scusatemi, non voglio essere, però quando io sento l'intervento di Oliviero Toscani lì mi succedono delle cose strane.
Vabbè,
proprio,
ho capito. Non ti piace Toscani, oltre ad avere, ad volerci comunicare che non ti piace Toscani, cosa ci volevi dire? Che cosa ci volevi
volevo dire che il libro di Vannacci, che la maggior parte delle persone, specialmente ovviamente le persone di sinistra, non hanno letto.
Tu hai letto.
Io l'ho letto.
Tu l'hai letto. Vabbè. E dopo averci detto, che hai letto Vannacci e non ti piace Toscani, hai qualcos'altro da aggiungere?
No, ho da dire che il libro di Vannacci è semplicemente un banale elenco di cose normalissime. Non dice niente di così speciale.
Adesso
così
non esageriamo.
Strano.
Se fosse così normale, non se ne discuterebbe.
Assolutamente.
Dai. Non se ne discuterebbe. Anche secondo te i gay sono anormali?
Ma allora, che i gay dirlo in un modo così sembra una cosa brutta.
Sono anormali o no? Non ho capito.
In realtà sono delle persone diverse.
Sono perché
così.
Sono diversi?
Il mondo va avanti per quelli non i gay, non i gay, per gli eterosessuali. Poi che siano anche i gay, va bene.
Li accettiamo. Però dici il mondo non può essere dominato dall'ideologia omosessuale.
Assolutamente,
questo
da un'ideologia di minoranza, soprattutto di minoranza assoluta.
Raffaele da Milano, capito tutto, Alfredo. Tu sei un vannacciano proprio di ferro. Raffaele da Milano, vai.
Ciao Giuseppe, ma dimmi. Tu sei il Farinacci della Meloni, lo sai?
No, Farinacci aveva un'altra caratura, potrei diciamo Farinacci, in qualche modo osare dire che Farinacci, che non è Vannacci, c'è una piccola
me ne frego il nostro motto, me ne frego di morire, me ne frego di Vannacci e del sol dell'avvenire.
Bella questa, Raffaele De Roma, come ti è venuta questa? Me ne frego di Vannacci e del sol
dell'avvenire. No, Farinacci perché...
Eia alla la urlavano alla fine. Me ne frego il nostro motto, me ne frego di morire, me ne frego di Vannacci e del sol dell'avvenire.
E del libro che ha scritto, potremmo dire così. Comunque.
No, questo era
adesso,
la canzone.
Cerchiamo di fare una strofa inventata. Vai, Raffaele, dimmi.
Allora, parlavi dell'Australia, Giuseppe, prima.
Sì, Australia, tutta la vita, Australia. Tutta
sì,
la vita, Australia
è l'unica
tutta
nazione
vita.
Al mondo, è l'unica nazione al mondo che è riuscito a fare i respingimenti, come tu pensi, con il blocco navale.
Sì.
Sai quanto gli costava cada uno?
Non mi interessa, non è importante.
Ogni persona 300.000 euro.
E sti cazzi.
Ma il tema non è
quanto
risparmiato,
e
non
quanto,
si può fare.
E quanto hanno risparmiato in accoglienza, cose, tutto questo.
300.000 persona.
E quanto gli è costato?
Che è un paese che ha due coccodrilli.
In un anno 300.000 dollari.
Questo sta insultando l'Australia. Questo sta insultando l'Australia.
Nel rapporto territorio-popolazione, gli immigrati gli farebbe solo che bene, perché gli australiani
adesso
si
vuoi
sono
decidere
due
tu.
Coglioni
vuoi
così.
Decidere tu la
ci
politica migratoria della
canguri.
Ma roba incredibile.
Fammela dire tutta, guarda. In quel posto là, bellissima, la natura, tutto quello che vuoi. Ma ci sono coccodrilli, canguri e al massimo un paio di panda. Le città sono lontanissime l'una dall'altra. Le città, quindi gli immigrati gli farebbero soltanto bene, ma gli darebbero
oltre
anche
a dire,
una sveglia.
Oltre a
gli
dire sì agli immigrati
sveglia.
In Italia, tu gli vuoi decidere pure come
sveglia.
L'Australia deve organizzare gli ingressi degli immigrati. Incredibile, dai.
Non esagerare, non ci sono solo i panda. Comunque, Giuseppe, io volevo dirti un'altra cosa.
Dimmi.
L'altro giorno hai detto a Bandecchi: se sono bandecchiano, no? Tu che hai sempre detto il massimo della violenza verbale e nessuna violenza fisica, all'improvviso diventi bandecchiano davanti ai potenti.
A parte che non mi risulta imbecille di un imbecille, non mi risulta che Bandecchi abbia messo le mani addosso a qualcuno, ha provato a mettere le mani addosso a qualcuno, ma io in questo non lo condivido, sono bandecchiano. Ma non lo so se non lo fermavano, se avesse detto, se avesse fatto, se se avesse offeso qualcuno, è quello che offende.
Il bello che tu lo sai cosa diventi? Tu diventi il lecchino dei potenti, diventi
ma vai a cagare,
questo è un rischio.
Raffaele da Roma, vai Raffaele, dimmi Raffaele.
Pronto, Cruciani?
Dimmi Raffaele.
Allora, ieri si stava a parlare che quei vecchi scarponi dell'Europa rompono le palle a chi va a prostitute, a quei poveracci lì, che dicono che le donne sono vittime dei
follia.
Ma invece di pensare alle vittime delle prostitute che sono vittime, gli spacciatori che sono vittime,
non lo so, non ho capito un cazzo e mi sembra che sei molto molto confuso, molto molto confuso. Chiarisci le tue idee e poi richiami che già mi hai rotto i coglioni, fermo là.
La Zanzara.
Parenzo, io penso che dovreste fare un esperimento sociale, te tutti i fenomeni come te, Carola Raghede, Oliviero Toscani, Bonelli, prendete una nave da crociera, ci mettete tutti e 7-8 mila i migranti che stanno a Lampedusa e vi presentate davanti alle coste dell'Australia, speronando una motovedetta australiana, capirai, i racconti e barzellette, io penso che conseguenze peggiori le puoi trovare solo se vai in Corea del Nord e ti metti a pisciare davanti alle statue del grande leader, mortacci vostri, siete una cosa imbarazzante.
Allora, prima di presentarvi un ospite che è qui in studio, andrei subito con Giulio da Chieti, Giulio da Chieti, Giulio, non so quanto gradito a colui che sta roba. Comunque, Giulio, dimmi.
Ormai
Giulio.
Sono abbastanza abituato a qualunque nefandezza.
Però non ti ho detto nulla io, dimmi, Giulio, dimmi.
Stavo sentendo la trasmissione e ti facevo più intelligente, perché adesso ti sei limitato a fare solo propaganda con Australia, Meloni.
No, io non ho detto Meloni, non l'ho mai detto, anzi oggi l'ho criticata fortissimamente, ricordando quell'audio.
In senso negativo.
Ma non c'ho in senso negativo, io dico alcune cose sulla questione dell'immigrazione, ho criticato fortissimamente il governo, ricordando quella frase.
Ti volevo aprire la mente.
Ma non devi aprire nessuna mente.
Mi fai finire? guarda, credimi, Meloni non ha mai cavalcato la migrazione come una formula di propaganda.
No, sì, non diciamo cazzate, ragazzi, ma è legittimo che sia così. Avevano detto il blocco navale, avevano parlato di invasione mille volte, hanno costruito campagne elettorali, ma è giusto così. Dopodiché poi arriva il conto della situazione. Ciao amico mio. E con noi Enzo Spatalino, applausi!
Buonasera a tutti!
Eccoci qui, che succede?
Guarda, io me ne vado.
Ma c'è ancora metà trasmissione da fare, che sei? Che
non
scemo?
Me ne frega niente, se mai torno dopo non sto con quello lì, mi dispiace,
perché?
Me ne vado.
Non capito perché?
È un Vannacci che non ce l'ha fatta, me ne vado. Okay. No, me ne vado perché non mi interessa.
Che ti devo dire, vattene.
Ma vai a quel paese, via.
Se n'è andato, in serio se n'è andato. T'ha mandato a fare in culo e via. Cioè, a quel paese ha detto. Un Vannacci che non ce l'ha fatta. Le ultime performance.
Magari fossi un Vannacci.
Le ultime performance di Enzo Spatalino sono nel segno del ho il morale a pezzi, la mia povera Italia sconquassata. Secondo Enzo Spatalino, la grande voce conservatrice del nord-est, l'Italia sta subendo una vera e propria invasione. Vai regia!
Ho il morale a pezzi. Vedo la mia povera Italia sconquassata. Ripeto, è in atto una vera e propria invasione. Non se ne può più. Basta. È ora di finiamola. Aveva ragione Calergi. È in atto il piano Calergi. Sono anni che lo dico, è in atto una sostituzione etnica.
Beh, sono frasi molto forti, Enzo, molto molto
in
forti.
In cui tu... io credo fortemente, però ti prego.
Tu stai dicendo che c'è una sostituzione etnica in corso, ma dillo.
Sì, è una questione di tempo. Dammi una manciata di secondi, innanzitutto grazie per l'invito.
Sì.
Dopo buon compleanno di vero
grazie,
cuore.
Grazie, dimmi.
Lasciami ringraziare un caro amico che mi ha portato fino a Milano, l'avvocato Giuseppe.
Ma adesso non facciamo troppe marchette, andiamo al sodo.
Qua invito i tuoi radioascoltatori a seguire Prima Free, emittente nazionale, ricordate
guardatevi il canale,
qual
ragazzi.
È il canale? Qual è il canale?
Canale 170.
Abbiamo
per
finito le marchette.
Per essere informati. Vabbè. Lasciate stare i canali nazionali.
Ma come lasciate
dicono
stare?
Dicono solo sciocchezze.
Ma
per essere informati, giustamente. Basta. Seguite canale 170. Vabbè. Enzo Spatalino tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.
Vabbè.
18:30, 19:45. Poi l'opinione di Enzo Spatalino. Benissimo. Alle 20:30.
Scusa Enzo, però tu hai detto che c'è l'invasione,
c'è,
ma non ce ne frega un cazzo, c'è l'invasione, hai detto che c'è, sei in corso un'invasione di immigrati.
Basta vedere quello che sta accadendo in queste ultime ore.
Ma li hai chiamati predoni africani, li hai chiamati?
No, mai detto predoni africani.
Sì, predoni africani, come no? Predoni
no,
africani.
Sono dei selvaggi, ho detto.
Come sei selvaggio? Perché sono selvaggi?
Ma vengono dal deserto, gente che si arrampicava sugli alberi.
Ma non si può dire una cosa del genere.
Appartengono... Senti,
ma,
non per
ma non si può
classista.
Dire gente che si arrampicava
no,
sugli
sì,
alberi.
Ma è la verità.
Ma non è la verità.
Non ti lasciare condizionare anche tu dal maledetto pensiero
politicamente corretto.
Ah,
sì,
vedi, mi hai letto nella mente.
Ma
quel
scusami,
maledetto
Enzo,
politicamente corretto ha rovinato il nostro paese, Giuseppe. Dobbiamo ribellarci. Viva Roberto Vannacci, 1, 10, 100, 1000 Vannacci.
Scusami un attimo, però Vannacci non dice che sono dei selvaggi quelli là, cioè non lo dice che sono dei selvaggi.
Ma dal suo pensiero si intuiscono tante cose.
Cioè secondo te sono dei veri, quelli che arrivano adesso a Lampedusa sono dei veri e propri selvaggi.
Ma dimmi tu cosa hanno di naturale.
Ma come di naturale? Sono esseri umani che hanno,
sì,
che arrivano...
umani, qui va la nostra solidarietà, per carità, però...
Però non sanno fare un cazzo.
No, ma non sanno fare niente. Vengono da un altro mondo. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo.
E dunque bisogna respingere, non bisogna farli entrare.
Assolutamente. Bloccarli alla partenza, utilizzare le nostre navi. Adesso si sono messi anche i carabinieri a fare.
Cioè, tu sei per il blocco navale. Tu sei per il blocco, pur avendo votato Giorgia Meloni, essendo un fan della Meloni, critichi la Meloni sul blocco navale, anche tu.
Certamente sì.
Cioè, secondo te
per la mia coerenza devo essere coerente con le mie idee. La sto criticando anche nelle mie trasmissioni.
Sì.
Mi aspettavo molto di più. Da
non
questo
c'è
governo
non c'è dubbio.
Purtroppo...
Perché il cuore a pezzi? Perché il cuore a pezzi? Perché stai vedendo l'Italia che sta subendo che cosa? Per musichetta, prego.
Sto vedendo l'Italia che lentamente va verso il burrone.
Sì.
E io non posso fare niente per evitarlo, capisci, Giuseppe?
Lo so.
Questa è la triste realtà.
Sì.
Quelli della sinistra hanno contribuito a rovinare il mio paese.
Ma in che modo? C'è la destra al governo adesso?
Adesso sì. Ma
chi li fa arrivare questi immigrati? La sinistra e PD li fa arrivare?
Sai cosa ho capito, Giuseppe?
Cosa hai capito?
Mi dai la possibilità di dire una cosa.
Io
le elezioni politiche non andrò più a votare.
Vabbè, ma quello sti cazzi.
Voterò per le amministrative regionali dove posso far cadere la mia scelta su un candidato dove ci sono le preferenze. Non vado più a votare.
Vabbè, questo ce ne faremo una ragione, Enzo, ce ne faremo una ragione.
Per
però...
dei nominati dalle segreterie dei partiti, hai capito? Non vado più a votare. Sai perché? Non cambierà mai niente. L'Italia è una colonia americana.
Addirittura, è una colonia americana.
È una colonia americana.
Ma che vuol dire? Che sono gli americani che dicono questa cosa ti sta sul cazzo. Ma la Meloni è la principale alleata di Biden, di quello che tu chiami Biden, come cazzo lo chiami?
Purtroppo lei quando era all'opposizione si comportava in una maniera, è andata a Roma, innanzitutto è stata richiamata dal nostro presidente Mattarella.
Vabbè, lasciamo perdere Mattarella,
il quale
è intoccabile qui. Mattarella, non tocchiamo Mattarella, allora andiamo su
super
Biden
partes, Mattarella. Anche se a me non piace,
vabbè,
posso dirlo,
ma
a me non piace,
d'accordo, però non
viva
insiste.
Cossiga
va bene, d'accordo, vabbè, sono epoche diverse. Dimmi,
esattamente
allora, e dunque è andata là, è alleata degli...
e le ha detto piccere, ragazzina, datti una calmata, se non ti comporti come voglio io tu fai una brutta
perché
fine.
Perché tu sei pro Putin contro l'Ucraina, per esempio.
Certamente.
Tu sei pro Putin.
10.000 volte Putin.
Ma come fa a piacerti Putin? È un dittatore. Come fa?
Ma bisogna vedere perché ha reagito in quella maniera. La storia va letta in un'altra maniera.
Allora, passiamo ad un altro
Ricordati
argomento.
Ricordati che siamo schiavi anche della NATO e della Unione Europea.
Allora, un'altra cosa, caro Enzo, che è la voce del Nord-Est, è una... a me assumi... glielo dicevo prima, si avvicina molto a un prototipo di predicatore e conduttore americano che si chiama Rush Limbaugh, che era un morto adesso, un grande conservatore e conduttore radiofonico famosissimo negli Stati Uniti, che guadagnava molto di più di quello che guadagna Spatalino e che è stato per tanti anni un grande fan del signor Trump, ma anche Spatalino per esempio è un fan del signor Trump.
Sono un trumpista convinto.
Benissimo,
se ci fosse stato Trump,
sì,
la guerra in Ucraina
non sarebbe scoppiata.
Assolutamente, non avrebbe sprecato neanche un proiettile, a differenza di Biden,
sì,
quello che sta facendo una guerra per procura. Neanche un soldato americano è caduto.
Allora,
ma tant'è.
Battante, per carità. Che ne pensi degli islamici che vengono in Italia? Degli islamici in Italia, li cacceresti tutti?
Un'altra sventura,
ma una sventura,
un'altra iattura.
Ma ci sono gli islamici moderati, non ci sono solo quelli estremisti.
Quante ragioni aveva la povera Oriana Fallaci?
Dunque, tu cacceresti tutti gli islamici dall'Italia, non ho capito.
Sì, sì.
Tutti cacciati,
sì.
Tutti cacciati. Vedi, questo qua è la,
perché
diciamo,
hanno un altro modo di fare. Hai visto come
cultura
trattano le donne?
Eh sì, quello,
hai
è
visto?
Vero, quello è vero, questo
hai
non
visto?
C'è dubbio.
È un modello particolare.
Scusa, i matrimoni, te l'ho già chiesto tante volte, i matrimoni tra una persona extracomunitaria di colore o islamica e un italiano non possono funzionare, secondo te?
Falliscono nel 90-95%
perché
dei casi.
Perché tu sei uno che vorrebbe gli italiani bianchi, l'Italia bianca e cristiana.
No, anche qualcuno di colore, ma che siano persone oneste.
Pochi di colore, ma onesti.
Ma onesti innanzitutto.
Ma perché, secondo te, perché le donne si avvicinano a queste persone di colore, a queste persone? Ma
forse perché nessuno le guarda innanzitutto.
Perché nessuno?
Innanzitutto.
Ma che te l'ha detto? Non è detto, magari si innamorano.
Si innamorano del proibito, non lo so. Io penso che per la maggior parte dei casi sono donne che non hanno quelle necessarie attenzioni da parte degli italiani. Uno che ha 50, 60,
ma
70
magari
anni
si innamorano di uno di coloro, di un extracomunitario, di un islamico, mica
è
detto.
Perché è l'unica maniera per avere qualche consolazione anche fisica, hai capito?
Una cosa pazzesca, dai. Cioè, ma a proposito, le tue attività sessuali come vanno? L'altra volta mi avevi detto che sono un po' in disagio.
Sai, vista l'età, eccetera, però dai. Mi difendo ancora
un paio di volte all'anno.
3-4 volte all'anno, dai.
3-4 volte all'anno, sì. Prostitute sempre, no?
No, mai.
Sei pure contro la prostituzione.
Io ho fatto per la prima volta l'amore a 18 anni, sì, con una prostituta.
A 18 anni, sì, me lo ricordo, tua vecchia confessione.
Ecco, in un casolare abbandonato.
Vabbè, adesso non c'è bisogno di entrare nel dettaglio di quella prima esperienza sessuale.
Fu quella donna che mi sverginò, lo confesso. Poi non sono mai più andato con puttane, assolutamente.
Ma tu vorresti i bordelli in Italia aperti?
Certamente sì.
Su questo siamo
d'accordo.
Sarebbe
la salvezza dell'Italia.
La giustizia fai da te, quelli là che hanno picchiato quel ladro. Sei d'accordo con quelli che hanno picchiato quel ladro o no?
Certamente.
Ah, hanno fatto bene quelli che hanno picchiato il ladro indiano.
Per difendersi.
Ma no, per difendere la vecchia che era stata aggredita. Hanno fatto bene.
Ma
tu sei per la giustizia, fai da te.
Come fai a condannare delle persone che con coraggio intervengono per difendere una vecchietta?
Ma non è che difendere, quelli volevano picchiare quello là per governare il territorio.
No, per dare una lezione giusta a quel signorino, a
quel giannizzero, quel sacchetto a perdere.
No, non so se fosse. Sicuramente quello rientra nella tipologia dei sacchetti a perdere.
Allora, una cosa prima di aprire le danze con gli ascoltatori, caro Spatalo, ed è questa: l'omosessualità. Vannacci ha detto che sono anormali gli omosessuali. Tu sei d'accordo con questa cosa?
Non sono uguali.
Non sono uguali
alle
a te.
Persone.
Non sono uguali a te, per esempio.
No, vabbè, è normale. Mi fai una domanda retorica. Indubbiamente. Io appartengo ancora alla schiera di persone che preferiscono andare con una donna. Però nulla vieta a un uomo di andare con un uomo.
Allora,
io inorridisco.
Di fronte a che?
Solo. Ripeto,
sì.
Inorridisco solo al pensiero di andare con un uomo, di farmi inchiappettare un uomo.
Ma nessuno
esiste! Non esiste!
Ma perché?
Viva l'amore normale!
Ma perché? Ma se uno vuole farsi
mondo.
Ma se uno vuole farsi inchiappettare o vuole inchiappettare, che male c'è?
No, è che si lascia inchiappettare, ma non mi compete quel mondo là.
Sì, ho capito,
questo lo posso dire.
Ma prevalgono nella comunicazione. Vannacci dice che troppi gay in televisione, sei d'accordo?
Hanno dato negli ultimi tempi tanta pubblicità al mondo LGBT.
Troppa.
È una sparuta minoranza.
Troppa pubblicità.
Troppa.
Senti, un'ultima cosa: tra stupri e le donne che vanno in giro un po' c'è un qualche legame? Cioè, qualche volta qualcuno se la cerca, qualche donna, secondo te? Andando in giro così, magari con l'amico mostrando le proprie grazie.
Innanzitutto, io sono per le donne che hanno diritto di camminare anche alle 3 di notte per la strada.
Finalmente,
okay?
Finalmente.
No, sempre.
Però
ci sono dei casi in cui si può parlare di provocazione. Ho visto l'altra settimana,
non si può parlare di provocazione,
alla stazione di Rovigo una ragazza che avrà avuto 18 anni con gli short, aveva il culo quasi fuori.
E che c'entra?
E vanno ad alimentare nella testa di questi sbandati.
Ma non è vero, non è una cazzata.
Da anni e compagnia bella si precipitano.
Ma non è vero.
È un
ma...
rischio potenziale, secondo me, Giuseppe.
È una cosa pazzesca. Allora, prima...
Hanno diritto, per carità, però sappi che tante volte.
Tu rischi se giri un po' nudo, un po' seminudo rischi.
No, io se vado nudo la gente scappa. Per carità.
Appunto, no, tu dico lei, è una donna.
Ma se una donna.
Ho capito,
alle
ho capito.
Tre di notte va nuda per la strada.
Ho capito perfettamente. C'è Alessandra da Milano. Alessandra da Milano, dimmi, Alessandra, dimmi.
No, io volevo rassicurare Spatalino sul fatto che qualsiasi uomo etero omosessuale che sia inorridisce a sua volta al solo pensiero di fare l'amore con lui. Primo, secondo, non capisco questa apartheid che sono donna e sto relegata in una stanzetta mentre voi uomini state nella stanzetta grande. E terzo, volevo portarti un regalo di compleanno. Stavo cercando un integratore per la prostata, non l'ho trovato.
Non c'è problema, Alessandra. Io gli integratori per la prostata non li prendo perché
Alessandra,
non ho bisogno.
Di dove sei?
Di Milano.
Beh, originaria, cioè, non di Alessandra, Milano.
Alessandra, che pensi di Spatalino? Che pensi?
Pensa tutto il male possibile.
L'ha detto lui, non io. Io lo vedo di spalle sembra uno di quei pupazzi tipo Ciccio Bello mio,
e
quando
stavamo
da piccoli,
bello,
quando li vestivi.
Alessandra, ricordati che sono uno dei pochi giornalisti in Italia.
A lei
che
è un giornalista?
Coraggio.
No, non lo dica
sì,
ad alta
sì,
voce,
sì.
La prego, perché
sono,
altrimenti
sì,
mi fa vergognare,
no, no.
Perché sono giornalista anch'io. Mi vergogno
tu,
e lei mi fa imbarazzo.
Che fai parte del politicamente corretto.
Ma che politicamente
L'Italia
corretto? Io faccio parte semplicemente del gin corretto dopo che l'ho vista. Cioè,
L'Italia
nel senso.
Calma, sta andando verso il burrone.
Carissimo, dimmi quanti migranti ci sono in Italia. Lo sai che parli di migranti? Ma quale solidarietà? Tu parli a vanvera,
vergognati.
Non mi pare parlare che siamo in radio, non posso dire parolacce, vergognati tu.
Di andare in strada, di dire basta
sì,
a questa
sì,
invasione.
Sì. Basta che
non
cosa?
Ne
quanti
più.
Sono gli immigrati in Italia?
Io prendo
quanti
le distanze
sono?
Dalle
non sono neanche
te.
L'8%.
E ora definiamo la
ignorante.
Tu che non sei
non
altro.
Ti segue nessuno,
vergognati.
Se non fosse per Cruciani nessuno conosceva il tuo
cosa
nome.
Cosa non farei per avere 5 minuti per guardarti negli occhi?
Girati, sto qua.
È per guardarti nelle palle degli occhi, per dirti boccalmente che io non mi rivedo nel tuo pensiero politico. Penso
ma quale
che
pensiero politico?
Diritto.
È una questione di logica.
No, non è logica. Tu fai parte della compagine dei sinistroidi.
Ma che
credimi.
Sinistroidi? Senti, Velo, sì, no, quanti no. sono gli immigrati in Italia? Quanti sono gli immigrati in Italia? Lo sai? Lo sai o non
il
lo sai?
Esatto, non lo so.
No,
non lo sa
più o meno,
il
più o meno, più o meno. Dimmi più o meno, dimmi più o meno. Cioè, dai, dimmi più o meno, ce la puoi fare.
Anche
dimmelo,
dieci,
dimmelo.
Anche 10 persone.
Ignorante. Antone, dici apparenza di confrontarti
Alessandra,
sugli argomenti, ma poi sull'argomento non sai dire niente. Dici apparenza che deve confrontarsi sugli argomenti, ma
qua,
tu sugli argomenti non sai niente.
Prima di tornare a Padova, vieni qua in sede, ti aspetto.
Svegliati!
Ti dico boccalmente quello che penso di te.
E dimmelo adesso, non ti tirare indietro, vigliacco. Dimmelo. Che ne sai cosa voto io? Dimmelo.
Ma da come parli? È
da come
sintomatico.
Da come parlo,
sei
stiamo qua a generalizzare.
Di sinistra.
Ma fammi
sei
il piacere, vatti a curare problemi di salute evidenti che c'hai.
Allora, fermi tutti. Luca dall'Aquila, sentiamo Luca dall'Aquila. Calma, sennò diventi tutto paonazzo.
Tu hai fatto preparare tutto adesso una rappresentanza di persone che non la pensano come me.
Quello per forza.
E io sono pronto, sono il bersaglio. Fammi sentire quest'altro signore, dai.
Luca dall'Aquila.
Viva l'Abruzzo! Io ho un amico che si...
Vabbè, quello
che
figazzi,
Luca
però.
Dall'Abruzzo.
Sì, anche lui, Luca dall'Aquila. Dimmi Luca, dimmi.
Sono proprio io.
Dimmi.
Tanti auguri Giuseppe, buon compleanno.
Non me ne frega niente, dai, che cosa vuoi dire, dai.
Quanto è stupida sta Alessandra da Milano, no? Stavo a dire.
Ma quanto sei stupido
comunque...
te, a scemo.
Ma tu sei più scematine,
bovina. Calma tutti un attimo. Luca, che cosa vuoi dire a Spatalino?
Cosa voglio dire? Di andare avanti e di tenere duro. Lo so, parla in una maniera un po' colorita, un po' esagera a volte.
Ho capito. Andrea da Piacenza. Vai Andrea, dimmi.
Pronto, buonasera, auguri Cruciani, saluti Enzo. Enzo, io volevo chiederti una cosa. Tu te la prendi sempre con Parenzo per le sue presunte raccomandazioni, no?
Sì.
Ma hai mai pensato che il motivo del tuo fallimento come persona e come giornalista
Ma perché devi dire che è un fallito? Perché devi dire che è un fallito?
Ah, non lo so, Giuseppe, perché una persona che parla di persone come sacchetti dell'immondizia, tu come lo definisci?
Un è una metafora.
Parte che è una metafora, ma non ho mai detto sacchetti dell'immondizia. Ho detto sacchetti a perdere.
Sacchetti a perdere.
Esattamente.
Certo.
Ci sono sacchetti a perdere per tanti usi, non solo per l'immondizia.
Tu solo in Italia potevi avere un emittente che ti dava parola.
Ecco,
solo in Italia.
Seguimi,
sono Cruciani.
Aspetta, scusa, non ho capito.
170.
Vabbè, basta. Alessandra, Alessandra, come lo definisci? Un razzista tu, Spadalino?
Ma assolutamente un razzista, un omofobo, un sessista. È una persona ignorante che dice sempre apparenza di confrontarsi sugli argomenti, ma quando poi gli fai una domanda non sa neanche quanti migranti ci sono in Italia.
Ma ci sono migranti.
Quindi fondamentalmente
non lo
parli
sa
di migranti, migliaia,
ignorante. Alessandra, sei un ignorante.
Ma quant'è la popolazione italiana? Allora ti faccio una altra domanda.
Se tu
come
fai,
scuola,
senti,
ti do la seconda opportunità. Aspetta. Ti do la seconda opportunità. Di quanto è fatta, di quante persone è fatta la popolazione italiana?
Ma che c'entra
perché devi fare la proporzione, caro mio? Perché come fa a essere un problema?
Dici che è razzista? Perché dici che è razzista? Perché parla di sacchetti a perdere.
Usa termini d'odio. Usa termini d'odio e di discriminazione.
Sono più di 50 milioni di abitanti.
Vabbè, ma perché,
allora,
perché dici che è omofobo, per esempio? Non mi sembra che sia omofobo.
Ma prima parlava del fatto che lui fa parte della vecchia schiera e che le persone omosessuali, che poi voi parlate sempre di persone omosessuali, ma c'è gente che non si identifica in nessun genere e che è non binaria, per esempio, e dice che non sono normali.
Scusami, cioè, ma tu dove lo vorresti, Vannacci? Dove lo vorresti?
In Parlamento.
Insomma,
hai parlato ad Alessandro?
No, con te.
Primo ministro, presidente del Consiglio Roberto Vannacci.
Beh, una grande
Italia cambierebbe nel giro di 6 mesi.
Grazie Enzo, a presto, fermi tutti, fra poco torniamo.
Ciao,
grande
ragazzi.
Enzo Spadalino,
ciao,
fermi tutti.
Grazie di niente.
Ciao, grazie.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Sinceramente, dopo la puntata di ieri l'altro con il tema migranti, spero che l'Italia si estingua, lo spero fortemente. Non farò figli per far estinguere questo paese di merda con questi retrogradi del cazzo all'interno. Mamma mia, che schifo.
Ah sì, Crucio, apriamo a tutti quanti, dai. Tutti in Italia. È aperto il paese dei balocchi per tutti. In crociera fa la vacanzina, tanto c'è chi paga. Vengino, signori. Tutti in Italia, dai. Andate a fare in culo, va.
Oh, sei tornato, Sento che sei tornato.
Sono tornato.
Sei tornato.
Via quel personaggio.
Sei tornato.
Quel personaggio là. Quella
sei
persona
tornato.
Lì.
Sei tornato. Va bene, sì. D'accordo, per carità. Sei tornato, ma io ti sottopongo un'altra tortura. Alla prima non hai voluto, diciamo, presenziare. Questo ti sarà decurtato a mezz'ora dallo stipendio. Adesso non so quanto sia.
Sì,
però
vale
mezz'ora. Decurtata
vale
mezz'ora
se
dallo
ne,
stipendio.
In alcuni casi ne vale la pena.
Ti
in
farò decurtare
vale
mezz'ora.
Pena.
Ti farò decurtare mezz'ora. Però
che
vorrei chiamare subito.
In casi ne vale la pena.
Vorrei chiamare subito la signora Benedetta del mondo di Agartha. Te la ricordi la signora Benedetta del mondo
no,
di Agartha?
No, quale mondo?
Beh, amico mio,
non c'è nessun mondo
vai
di Agartha.
Vai regia, numero di telefono.
Pronto?
Benedetta.
Ciao Giuseppe.
Come stai, cara?
Tutto bene, scusa, stavo mangiando una pesca in questo momento.
Vabbè, mangia la pesca, che ti devo dire. Comunque questa settimana c'è stato l'anniversario dell'11 settembre, eh?
Ovviamente l'attacco alle Torri Gemelle è stato ovviamente pianificato dall'America stessa. Cioè è stato pianificato dal Mossad,
no.
Lo chiamo il maschile oggi,
Mossad.
Il Mossad.
C'è del Mossad,
ma cosa dice?
Cioè è stato pianificato dal Mossad. Com'è possibile,
certo.
Dal Mossad? Addirittura il Mossad. Ma il Mossad
dice?
Perché avrebbe dovuto uccidere anche delle persone di
ma
religione
ebraica?
Non puoi
ebraica. Fargli dire queste cose. Non puoi. Chi è questa pazza?
Perché avevano bisogno di una scusa per attaccare l'Iraq, il Medio Oriente, ovviamente. Quindi
la vecchia teoria.
Hanno organizzato un attacco alle Torri Gemelle incolpando dei terroristi per avere la scusa per attaccare il Medio Oriente, ovviamente.
sbalvolata.
Beh, una vecchia, teoria, vecchia teoria, diciamo,
Teoria marcia,
infatti, George Bush, per quello che Bush, caso strano, tu pensi alla storia, a parte che ho mille storie che ti potrei raccontare, ma
sì.
Bush, proprio prima che le torri gemelle fossero attaccate, questo video lo puoi cercare adesso su YouTube, credo. Lui era in una scuola elementare, e dove i bambini stavano ripetendo ad alta voce delle parole, guarda caso proprio in quel momento i bambini leggono colpire, metallo, aeroplano, c'erano queste parole che sono una leggenda, proprio in quel momento arriva poi insomma una guardia del corpo, questo, non so chi. Niente, stavano ripetendo delle parole ad alta voce, proprio in quel momento arrivano David Bush, era lì nella classe che stava facendo una visita a questa scuola elementare, e guarda caso proprio mentre i bambini dicono queste parole le torri gemelle vengono attaccate da un aeroplano. E questo che vuol dire? No, niente, cioè nel senso vuol dire che insomma l'universo parla, cioè questa non è una coincidenza, anzi probabilmente è stata anche programmata, hanno fatto apposta che si filmasse questo spezzone, cioè non sono coincidenze, dai.
Cioè tutto programmato, secondo te?
No, e poi nella casa di Jeffrey Epstein hanno trovato un quadro dove c'è George Bush che lancia un aeroplanino su tre torri fatte con tipo dei Lego, le torri cadono e lui ride.
A casa di Epstein,
non bisogna essere dei geni, Epstein tra l'altro lavorava col Mossad, cioè
Epstein col Mossad lavorava, Epstein.
Mamma mia, poverina.
Mi aveva detto comunque che c'era solo Giuseppe, che non c'eri tu, Parenzo.
Comunque, posso dirti una cosa, Benedetta?
Il delirio, signora mia.
Ma certo che è il delirio, perché tu non sei
lei
nulla.
È il delirio, signora mia. Lei è un delirio. Signora, mi dia retta. Lei è un delirio. Lei è un Michael Moore che non ce l'ha fatta, per giunta.
Ma chi è?
Lei è un Michael Moore. Sa neanche chi è Michael Moore.
Cosa devo fare?
Michael Moore.
Però, scusami, Benedetta. Benedetta, tu hai attaccato anche. Tu di recente hai attaccato anche le ragazze che vanno su OnlyFans dicendo che si sono vendute l'anima. Ho capito, questo è importante per noi, per i temi che trattiamo. Che è successo?
Ma che c'entra dall'11 settembre OnlyFans?
No, così, perché per passare dalla storia all'attualità.
Ah, io parlo di coscienza, diciamo, quindi si tratta di portare coscienza sulle cose, di essere coscienti. Cioè, una che vende il suo corpo su OnlyFans cioè guadagna nell'eccitare altri uomini nell'eccitare gli altri e fa vedere le sue parti intime a tutti. Scusami, non è una donna cosciente, non sei qua per fare soldi con la tua vagina, con le tue tette, quelle cose lì sono per l'intimità, per
ho capito, però ognuno è libero, ognuno è libero di fare quello che vuole.
È un sacro da cui esce tuo figlio, potenzialmente, c'è un luogo sacro, la vagina, non dovresti vendere la tua vagina.
Per cui anche lì è una cultura, anche lì di quelle...
Ma cosa ti devo dire? Cioè, ma non ci arrivate voi da soli? Ma certo, non è da essere coscienti fare una cosa del genere, poi se la vuoi fare falla, cioè, però che cosa è una roba distorta, cioè, capito?
Questa cosa paradossalmente è molto parenziana questa cosa qui.
Sì, no, ma non la direi, non dirlo neanche per scherzo.
Molto sottili, perché... le donne che fanno questo, gli uomini hanno dei traumi, cioè che poi non ne siano consapevoli, questo è un altro discorso, ma se tu hai questo bisogno e hai questo piacere nel fare questo, hai dei traumi ovviamente e devi farti un check, poi questo è un discorso onesto, se non vogliamo
ma è gente normalissima che semplicemente vuole guadagnare con i soldi, col proprio corpo e fare i soldi, dai,
ho capito, ma è una cosa orribile, perché cioè,
è orribile.
Sì, perché lo fanno per soldi, per questo è una cosa orribile che tu debba scendere così in basso, capito, per denaro, voglio dire, ci sono altre cose che possono fare, altre passioni che possono trovare, cioè ci sono così tante cose che si possono fare, voglio dire, veramente, ci sono ragazze che sono per disperazione devono fare queste cose,
ho capito, ma la disperazione fa fare anche altri lavori,
il disperato sia diventato cool, cioè nel senso siamo in una società ormai dove tutto è permesso, capito, e non funziona così, non funziona non funziona
così. L'incredibile parenzianesimo di
sì,
Benedetta.
No, va bene, ma poverina,
io vedo in mezzo, forse io vedo in mezzo, non sono estrema, no? Parenzo estremo, tu sei
no,
estremo.
Ma lei non è che vede, non vede niente. Lei
io vedo
dice
in mezzo,
è chiaro che
vedo
l'orologio
là,
rotto.
L'orologio
è chiaro che un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora esatta, questo è evidente, due volte al giorno però. Quindi
fermi tutti,
anche lei
fermo.
Può imbroccare una stupidità, capito? Una
fermo
cosa
là.
Mia la imbrocca.
Chiaro, chiarissimo, fermola. Mamma mia, allucinante! Mamma mia, allucinante! Mago, Mago da Milano, vai Mago, è tornato il Mago, vai.
Mago.
Non so come si combatterà la terza guerra mondiale, ma so come si combatterà la quarta, dice Weinstein, con clave e bastoni. La terza guerra mondiale ormai è in agenda per gennaio 2025, sì. Sono tutti d'accordo, a partire dalla massoneria, la CIA, i servizi, la NATO e, sì. e Bruxelles sono sì. i primi. Sì. Stanno già iniziando a dar la colpa a Putin. Le sì. bombe che cadranno sulle nostre teste diranno che è stata la Russia, ma non sì. saranno bombe russe.
Scusa, quando è che inizia la terza? Non ho capito quando è che inizierebbe la terza guerra mondiale.
La terza guerra mondiale è in agenda, gennaio 2025. Potete segnarlo e scommettere quando volete.
Gennaio,
ottimo,
almeno lo sappiamo.
Me lo
sappiamo. Segniamolo un attimo. Gennaio 2025. Benissimo. Inizio terza guerra mondiale. Vani. Poi
sì. certo, la colpa la stanno già dando a Putin, ma le bombe che cadranno sulla nostra testa sono firmate da solo da una cosa, dalla NATO.
Dalla NATO.
Da Soros anche da Soros, anche Soros secondo
no,
me,
no,
anche
dalla,
Soros
dalla
un po'.
Voglio
no,
cioè,
no,
il loro,
no, 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 anche Soros. Io
loro,
voglio anche Soros.
Il loro obiettivo
Soros.
È distruggere
anche
è distruggere
Soros.
La civiltà occidentale,
sì?
soprattutto quella
sì.
eterosessuale, soprattutto quella
cioè,
eterosessuale.
La NATO contro gli eterosessuali, questo è interessante come cosa. La NATO contro gli eterosessuali. Ma perché la NATO contro gli eterosessuali?
Ma non dovesse servire
non da adesso.
Se questa guerra dovesse servire a sconfiggere delle teste di cazzo per te, ben venga questa guerra mondiale. Ben venga, devo dirla tutta
voi,
così.
Secondo voi
devo
perché i bambini,
così.
I bambini, lo sapete che i bambini adesso li stanno sterilizzando tutti alla nascita, no?
Non stanno sterilizzando nessun bambino.
Mago.
Non stanno sterilizzando
nessun
bambino. Nascono
bambini pochi in
nessuno.
Italia, però non li
no,
sterilizzano.
Allora io ho un sacco di amici che stanno provando a far figli da un anno da dopo che hanno fatto i vaccini del Covid, nessuno riesce più a far figli.
Sì, ma perché? Ma scusa, ma il progetto di chi è? Di chi sarebbe questo progetto?
Non c'è
di sterilizzare? No,
progetto,
ma per dire se ci fosse
perché lo segui.
Il progetto ve l'ho detto anche l'altra volta, Giuseppe, è la massoneria capitanata da quel che non posso dire di Obama.
Sì, ma ho capito, ma perché la massoneria guidata da Obama dovrebbe voler sterilizzare i bambini
capisce.
E poi scatenare la terza guerra mondiale? Perché? Per quale
perché
motivo?
Ci sono troppe persone sulla guerra, sulla terra. La guerra è l'unico modo. Hanno provato con i vaccini del Covid. Il problema è che la gente, fortunatamente, non sono così stati tanti gli stupidi che hanno vaccinato i bambini per sterilizzarli. E di conseguenza adesso i vaccini dei bambini, quelli obbligatori, li stanno tutti sterilizzando, non riusciranno più a far figli, il dollaro è fallito, il dollaro non esiste
dollaro
più. Anzi, a questo
dollaro
punto faccio un appello a tutti.
Ma il dollaro non è fallito.
In banca, chiudete tutti i conti
andate
correnti.
In
ma no, perché
state di
Dio?
Banca,
ma chiuditi il tuo
l'euro
cretino, chiuditi il tuo
finito,
di conto corrente. Imbecille.
Il dollaro è fallito, il futuro è il BRICS, è già nata la nuova moneta il 22 di agosto,
è già nata
il mago da Milano, il mago da Milano,
lo spostato da Milano.
Ho tentato anche di chiamare a dirlo nel programma di Barisoni questa cosa del
no, ma non ci sono ascoltatori, però.
Non ci sono telefonate, non ci sono le chiamate.
No, non me lo fanno dire perché questa è una cosa di
perché non ci sono, non è che non te lo fanno dire, non ci sono le telefonate in quel programma per sua fortuna, aggiungo io.
Certo, però visto che lui parla di economia, questa è economia, la gente deve chiudere i conti correnti,
questa non è economia, se dici una cosa del genere a Barisoni, quello ti dice che sei pazzo, peggio.
Certo.
Ma poi comunque diglielo in privato, se vuoi ti passo il telefonino, diglielo in privato.
Ok, datemi il numero allora.
Sì, ti do il numero privato di Barisoni.
Sì,
sì. Bisogna chiudere tutti i conti in banca. Ma perché uno dovrebbe chiudere?
Se lo dicessi a Focus Economia una stupidaggine simile.
Ragazzi, ma il dollaro è fallito.
Ciao Mago.
Tu sei fallito.
Ormai vale come la carta straccia il dollaro.
Ciao Mago.
L'euro lo sta seguendo a ruota.
Ciao Mago.
La Meloni è finita.
Pure, ma la Meloni era già un sosia.
La Meloni, tutto
finito.
La Meloni è finita,
finito.
La stanno per far fuori. La Meloni la stanno
Non diciamo tagliare. Queste cose che stanno per far fuori.
Non far fuori nel senso, far fuori nel senso che ormai ha firmato gli accordi che doveva firmare di schiavitù dell'Italia, siamo colonizzati agli Stati Uniti e alla Germania. Far fuori
non serve più a nulla, dici, non serve
più nessuno, ha firmato quello che doveva firmare.
Fermali.
La Zanzara.
Ma pensa tu come stai messo male, caro Cruciani, pensa tu come stai messo male. Cioè, se a picchiare il ladro è il padrone di casa, va bene, ma se è il vicino, amico del padrone di casa, non va più bene, è inciviltà, è gravissimo. Cioè, tu non stai delirando, non sai più come mettere rimedio, come mettere una pezza a tutte le cagate che hai detto in queste prime due settimane di trasmissione, figlio mio. Non sai che cazzo dire, perché hai capito che tutte le tue tesi portano a quello, portano all'anarchia, al picchiare, a fare la giustizia fai da te. E questo è gravissimo. E ora che hai capito questa roba qui che tu fomenti, ti fa paura e cerchi di porre rimedi. Ma sei un poveretto, sei un poveretto.
Manco lo considero questo qua, ma la critica di questo cretino manco la considero. Giuseppe, la ascolto, la registro, la mando in onda naturalmente, ma non la considero.
C'è tanta rabbia, tanta indignazione.
Indignazione verso perché la cosa? Manca verso la trasmissione.
C'è rabbia verso le modalità con le quali tu conduci questa cosa.
È una
cosa.
Vita che conduco così, la gente se ne faccia una ragione.
Tanta rabbia, tanto Giuseppe scontento Firenze, nel paese.
Giuseppe da Firenze, dimmi. Dimmi.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Dimmi.
Io volevo chiedere un consiglio a Parenzo. In questo senso, io sono un 52enne, faccio l'aiuto elettricista, però la natura non è che sta tanto clemente con
cioè,
me.
In che senso?
Nel senso che non so, un bruttarello, insomma.
Ma lei è brutto, lei è bruttarello, sì.
Insomma,
beh,
così,
è in buona, è buona compagnia, cioè non è che non è il solo, cioè, tra i presenti, eccetto i presenti, non è il solo ad essere bruttarello, è pieno di brutti, di gente che qui la fortuna non ha dato una mano, diciamo. Lei, ma che cosa ha di brutto lei, Giuseppe? Non ho capito.
Ma beh, l'aspetto fisico, poi non riesco, sono un po' timido, vabbè, non riesco.
È timido, l'aspetto fisico ha qualche problema grave dal punto di vista fisico, che ne so. No.
Il fatto è questo, che ieri sentivo che c'è un programma sessuale per i disabili. Io non sono disabile, sono una persona un po' sfigata che riesco anche poco ad avere un rapporto con le donne.
Questo allora,
se lo dice da solo, dice che è sfigato,
per carità di Dio.
Io dico quello che mi è successo.
Sì, dunque, allora, lei vorrebbe l'aiuto dello Stato, diciamo, riassumiamo, lei vorrebbe l'aiuto dello Stato per andare a puttane perché è sfigato.
No, io voglio chiedere una cosa a Parenzo, è questa. Sì. Io, visto questo fatto che,
sfigato,
l'Europa,
sì, certo.
Che l'Europa vuole, cioè, perseguire
punire,
la domanda...
Punire. Ma lei va a puttane?
Ma guarda, raramente, una volta ogni due mesi, così.
Una volta ogni due mesi?
Ogni due mesi, non è esattamente pochissimo.
Sei volte l'anno, comunque, vabbè, dai, allora...
Diciamo così, appena c'è anche buoni soldi. Sì. Allora, io volevo dire, siccome l'Europa vuole colpire la domanda, la Chiesa condanna l'autoerotismo.
Sì.
Io come devo fare?
Niente, cioè, guardi.
Ma perché posso lo chiede a me? Io non lo chiedo a me,
perché tu consideri i puttanieri dei puttanieri delle persone dei poco di voce, cioè delle persone da punire.
Uno, non sono esperto di prostituzione. Primo punto, non sono mai andato a prostitute né mai ci andrò. Secondo, mi interessa pochissimo, per non dire meno di zero, i suoi problemi di sessualità.
Beh, no, ma questo è gravissimo che non ti interessi. È gravissimo.
Meno di nulla.
Ma
meno
è gravissimo che non ti interessi. È molto
totale.
Grave, è un ascoltatore della Zanzara, è un nostro
non
ascoltatore, un tuo ascoltatore.
Non è un mio ascoltatore.
Allora,
se fosse un mio ascoltatore, adesso starebbe leggendo un libro o sarebbe a cena con una garbata signorina, starebbe sorseggiando un bicchiere di vino.
Non le trova, questo vuole andare a puttane senza che l'Europa e i Parenzo gli rompano i coglioni, diciamo la verità, questo è il punto.
Questo,
e io ti sono vicino, Giuseppe, ti sono vicino. Ciao, a presto, ti richiamo la settimana. Settimana prossima, non ti preoccupare, devo chiamare una persona in Iran. Fermo. Beh, a questo punto io tenterei una telefonata. Il grande ritorno per completare una giornata incredibile, Mostafa Milani Amin, il vice Ayatollah. Vai regia!
Eppure il capodanno ebraico oggi, ma si vergogni, ma che schifo!
Pronto? Pronto? Oh, Mostafà, come va là in Iran? Com'è la situazione là in Iran? Tutto bene?
Bene, fa un po' caldo però. Sì. Avanti.
Il regime è stabile?
Portiamo. Sì, sicuramente. Sicuramente.
Come stai?
Bene, grazie. E voi come state? State bene?
Non c'è male, non c'è male. Dice, anche Parenzo sta bene, insomma, anche Parenzo sta bene.
Insomma, sì, insomma Parenzo, la sento e francamente mi viene da vomitare, però...
Ma non ha detto, non ha detto niente.
Dico, no, ma vedi, ma non lo sto dicendo con. Non sto urlando, sto inveendo contro qualcuno.
No,
ho
perché?
Detto che è una testa di cazzo. Aspetta, ho detto che è una testa di cazzo internazionale.
L'hai già detto, sì,
ancora
l'hai già detto.
No, non l'hai detto. Non l'ho detto ancora. Mi hai chiesto come sto. E io ho detto che appena sento quella melliflua voce di un uomo servo di un regime schifoso, e lo dico.
Ti viene da vomitare,
ma avrò diritto di dire
ma
una cosa?
Sì, ma per
oppure
carità.
Se ti fai la trasmissione da solo con il tuo amichetto Ayatollah, lo accarezzi, gli fai dire le sue bestialità e siete felici tutti e due.
Io
invitate anche il generale Vannacci e fate Ayatollah, Vannacci e Cruciani e mi telefonate. Non è che mi tieni due ore e mezza qui. Se mi chiedi e me l'hai chiesto, io sono qua. Ovviamente pagato, disponibilissimo, attivo, felice. Mi chiedi come stai e io ti dico che mi viene da vomitare perché ho sentito l'Ayatollah. Avrò il diritto di dirtelo. Se vuoi sentirti dire evviva che c'è l'Ayatollah, ti dico evviva se ti fa piacere.
No,
io
no.
Ti sono amico e ti voglio bene. Se invece vuoi la verità, a me fa schifo l'Ayatollah.
Tutto qua, per carità. A me sta simpatico.
Avanti,
a me sta simpatico. Che ti devo
ma
dire?
Certo,
a me sta
fai
simpatico.
L'intervista, fai l'intervista tranquillamente. Digli allora, Ayatollah, come va? E quello ti dirà: qua non c'è nessun regime, tutto bellissimo. Le donne stanno bene, tutto a posto, e questo ti dirà quel personaggio.
È così,
lì.
È tutto a posto in Iran, è tutto regolare?
Sì, tutto bene.
Le donne stanno
un po'
bene.
Problemi economici, però il resto.
Beh, caro vita, adesso
caro vita è il problema dell'Iran. Ma vaffanculo, dai, ragazzi, basta. Su.
Scusi,
è il problema di tutti
dai.
I paesi ormai.
Le donne vengono trattate.
Ma sì, ma non è del suo. Il suo paese ha problemi enormi. E se Cruciani non te lo dice perché ti vuole accarezzare,
no,
ti vuole titillare,
perché mi sta simpatico, perché no. Sono un libertario. Le donne. Allora, domanda generica, Ayatollah, giusto per me. Le donne vengono trattate bene in Iran?
Sì, ci sono gli uomini che spesso non vengono trattati bene.
In che senso? Scusi, il problema è degli uomini in Iran.
Il problema è opposto.
Cioè, in che senso? Scusi.
Vabbè, devono lavorare tutto il giorno e portare da mangiare in casa e alle donne.
Ma come in tutto il mondo.
Hanno più problemi, secondo me.
Ho capito, ma se voi le donne le concepite non come lavoranti, pazzesco, nella maggior parte dei pazzesco. Casi, ma come donne che devono stare a casa, perché lei pensa della donna questo, che è meglio che stia a casa, immagino, no? Ayatollah, vice Ayatollah.
Sì. Come gli ortodossi, sì. Gli ebrei ortodossi, amici di Parenzo, no?
Sì.
Le tengono in casa,
no,
le donne col burka.
Ma a dire
col burka, nell'ebraismo non esiste nessun burka, ignorante di un ignorante di un bici.
Sì, esiste, lo sa bene. Gli ebrei ortodossi e le donne
burka.
Portano il burka.
Però scusi, dice io l'ho chiamata per una cosa. L'ho chiamata, adesso non è che Israele è un paese libero rispetto all'Iran, adesso non possiamo distinguere tra le
rispetto, ma è ovvio, è uno stato laico, la gente fa quello che gli pare, beve, mangia, se vuole.
Regime infernale che deve essere
abbattuto.
Ci avete provato,
apartheid.
Ma guarda caso non ci siete riusciti. Ci avete provato tante volte, caro Ayatollah.
Mostafà,
ci riuscirà la comunità internazionale?
Non credo proprio. La comunità internazionale
non credo.
Però,
proprio,
scusi, Mostafà, le voglio chiedere: le donne per evitare gli stupri, è un dibattito molto forte in Italia. Secondo lei dovrebbero uscire meno, diciamo, meno in. Con degli abiti un po' più esatto, con degli abiti meno con, no?
Sì, ecco, sarebbe meglio
perché
meglio,
secondo
molte
meglio,
donne infatti sono d'accordo con me.
Sì, in che senso?
Scusi,
meno abiti, meno cosce si vedono, meno
è normale.
Meno, cioè secondo lei gli stupri sono
meno Ayatollah si vedono, meglio è meno Ayatollah si vedono, questo bisognerebbe iniziare a dire. Invece
meno rabbini, no, meno rabbini,
ma che c'entra i rabbini?
I rabbini non dicono nulla di tutto questo. I rabbini non hanno mai detto che una
donna
deve
uscire.
Lasciamo
perdere i rabbini, io sto dicendo, secondo lei gli stupri sono stimolati ogni tanto dalle donne che si vestono?
Sicuramente,
ma non si può dire una cosa del genere.
Mamma, che bestia,
cioè secondo lei ci sarebbero meno stupri se le donne girassero più vestite?
Sì, sicuro.
Sicuro. Sicuro. Vabbè, aiutala. Io dico
2 più 2 è 4.
2 più 2 fa 4, dice lei. 2 più 2 fa 4.
Sì, esatto.
Però io dico una cosa, scusi, lei chiaramente pensa che lo stupro sia un reato. Partiamo da questo, aiutala, se no vice aiutala.
Sicuro,
però,
sicuro.
Ma lo stupro è una cosa.
Io
è una...
sicuro, metterei la pena di morte per lo stupro.
Io eviterei, ecco, voleva dirlo. La pena di morte gli piace tantissimo. La cosa che gli piace di più è l'aiutala, la pena di morte. Pensate.
È stupendo. Pena di morte per lo stupro. Però molti italiani sono d'accordo sulla pena di morte. Cioè, secondo lei gli stupratori vanno condannati a morte senza...
Sì, sicuro.
E però cioè, lei sicuro. Dice
poi sta anche sul cazzo che dice sicuro, ma sicuro niente, sicuro zero sicuro.
Vabbè, io dico la mia opinione, non posso dire la sua opinione, io dico la mia.
Lasciagliela dire l'opinione, l'ha dato là, scusami. Sì. Meno donne in minigonna. Adesso mettiamola così, meno donne nude, diciamo, meno donne
sì,
nude.
Sicuro.
Dunque
sicuro.
Le donne negli stupri hanno qualche responsabilità ogni tanto.
Certo.
E quale sarebbe la responsabilità?
Cioè
attirano gli uomini. Attirano.
La responsabilità è che, non so, se tu hai gente che ha fame, gli metti davanti, non so, del cibo prelibato e delizioso, e quello prima o poi ti azzanna il cibo, capisci? E ho quindi è meglio tenere lontano, no? Ecco, tenere
ma il problema principale è sempre di chi stupra, non di quelle che vanno in giro con la minigonna, o comunque, che ne so, con un reggiseno che si vede, con le tette un po' in mostra, eccetera. Scusa.
Sì, ecco, la decenza.
Vabbè. È un peccato, secondo lei, l'adulterio? Va punito l'adulterio?
Sì, è un peccato, certo.
Come va punito? Come va punito l'adulterio?
È più una pena di, come si chiama, di minaccia, no? È più una minaccia per non fare questo. Come non so, il padre che dice, insomma, ti taglio l'orecchio, magari non lo fa assolutamente, non lo tocca neanche il bambino.
Sì, ma secondo
lei lo vuole minacciare, lo vuole impaurire.
Scusi, però, secondo lei,
non si dice
secondo lei,
esatto, scusa. No, ma questo è di una gravità inaudita. Non è che lo vuole minacciare, impaurire. Io dico
alcuni
ai miei figli,
padri
che
lo dicono anche in Italia, ma dicono in Iran, lo dicono in Israele, lo dicono in America.
In Israele non dicono di tagliare un orecchio. In Israele non dicono ti taglio un orecchio.
In Israele ammazzano i bambini in mezzo alla strada.
Vabbè, però adesso lei sposta il discorso sempre su Israele, che non c'entra niente. Io
mi dà fastidio Israele, perché
ma no,
Israele
ma chi se ne frega, adesso stiamo parlando di altre cose,
è un regime d'apartheid.
Vabbè, lei l'ha già detto quattro volte,
è un paese
già detto
libero qui. Perché è un paese però, libero volevo... fastidio.
Però scusi un attimo, io le ho fatto una domanda precisa. L'adulterio come secondo lei come andrebbe punito?
In alcuni casi potrebbe anche essere passabile di pena di morte. In alcuni
pena
casi.
Di morte, l'adulterio.
Ma proprio in modo raro, casi
no, ma secondo
molto
lei, secondo,
ah, meno male.
Secondo lei è una cosa
male.
Gravissima l'adulterio, comunque, gravissima.
Sì, gravissima.
Ho capito, ma
c'è un uomo, non so, che va a fare l'adulterio con una donna con un uomo,
sì.
È una cosa da bestia, peggio di bestie.
Sono giuste le pene corporali?
Sì.
Le pene corporali a chi andrebbero applicate, secondo lei? Per esempio i ladri?
Se lo dico poi mi dice che torno sempre su Israele.
No, lasciamo perdere Israele. Le pene corporali, secondo lei?
Netanyahu, per esempio, secondo me è una pena corporale che
infliggerei
per i crimini. Che sta commettendo corporalmente.
Cioè frustate, per esempio.
Anche con la pena di morte.
Pena di morte o
pena di morte.
Anche con la pena di morte. Ma lui lo applicherebbe a tante cose la pena di morte.
Mi pare che
la pena di morte, lei è appassionato della pena di morte come soluzione alle cose.
Ci vuole, può secondo servire. Me ci vuole.
Senta, lei conosce un certo signore che si chiama Vannacci, il generale Vannacci?
Certo.
Vannacci no, mai sentito.
È un generale dell'esercito italiano che ha pubblicato un libro che si chiama Il mondo al contrario, in cui sostiene che gli omosessuali, gliela semplifico molto, gli omosessuali sono anormali perché non sono, diciamo, la maggioranza, che ci sono per esempio troppi gay in televisione. Lei concorda col generale Vannacci?
Giustissimo. Bravo, un grande Vannacci. Allora,
grande
sì,
Vannacci. Mostafa Milani Amin, vice
Ayatollah. Non è la normalità per noi.
Non è la normalità per noi, ma anche per Vannacci non è la normalità, devo dire la verità, non è la normalità. In questo caso c'è una...
Vabbè, certo, è relativa alla normalità.
Beh, scusi,
normalità
però perché due gay non sarebbero normali secondo il vice Ayatollah? Perché due gay non
perché,
è...
Perché lo sfintere è una cosa che funziona da dentro a fuori, mia. Non da fuori a dentro. Cioè è una cosa naturale, la natura, se analizza
l'anatomia dello sfintere ottiene la risposta. Cioè, non esiste sodomizzarsi, cioè è assurdo.
È assurdo.
Fa schifo.
E dunque troppi. Sì, anche lei concorda. No, ma in Iran, può, però, in Iran non ci possono essere troppi gay in televisione. Cioè, è impossibile.
No, ma noi, grazie a Dio, non abbiamo questo problema. Ma noi siamo un popolo di uomini e donne. Grazie sì, a Dio,
ci saranno pure.
Transessuale. Sì, ci sono, però.
Ci sarà pure gay.
Non viene incentivata la cosa.
Ma ho capito, ma ci saranno
incentivare. Che vuol dire incentivare?
Come sta andando Putin? Come sta andando lei che è amico di Putin? Come sta andando
Putin? Putin sta andando, purtroppo per voi, sta andando avanti e non so dove finirà.
Lei è un
arriverà anche a Roma. Arriverà anche a Roma.
Speriamo di no. Speriamo di no, caro, no, caro vice Iotola. Speriamo di no.
Ma sta scherzando.
Io dico, se deve rimanere la NATO in Italia, speriamo di sì. Speriamo di sì. La perché NATO. La NATO è assurda.
Che
la
cos'è NATO? La NATO? Terroristi? Sono terroristi, signori della NATO?
La NATO è per me è un'organizzazione terroristica.
Sì. Organizzazione terroristica. Signore, vice
Iotola. Tanti di quei crimini.
Uno di Iran, il vice Iotola dà del terrorista.
È la mia opinione. Parenzo, fattene una ragione. La mia opinione.
Ma è un pazzo. Infatti
sì, per lei posso essere pazzo.
Questa era la voce eretica, la voce eretica del mitologico Mostafa Milani Amin. Arrivederci vice Iotola.
Grazie,
presto un abbraccio a Com, un abbraccio
prossima,
a Com, mi raccomando, si redima, si penta di quello che dice, si penta ogni tanto di quello che dice. La democrazia è molto bella, la democrazia è libero, il dibattito libero, aperto, la società aperta, anche
la democrazia è bella, ma non con le bombe atomiche.
Capito, ma ce l'avete pure voi la bomba atomica,
però. I vostri padroni americani.
Ma ce l'avete anche voi la bomba atomica, come l'Iran ce l'ha.
No, no, minacciano di averla. Ma
minacciano di averla.
Minacciano di averla.
A 500 e rotti, 600 testate, il reggimento lì di Tel Aviv, completamente, hanno assassinato Kennedy per questa storia. Quindi
hanno ucciso Kennedy.
Certo, Kennedy voleva fermare il programma nucleare israeliano e la CIA, il Mossad. Hanno assassinato Kennedy. Gli italiani lo sappiano. Noi vogliamo il Kennedy Day
vergogna.
Invece di Massa Day vogliamo il Kennedy Day.
Arrivederci, viva i froci, dico io.
Voi,
viva gli omosessuali, viva l'omosessualità. Arrivederci,
viva gli uomini e le donne. Grazie.
Ma cosa ride? Cosa c'è da ridere?
La Zanzara.
Ciao Crucio, ho appena saputo che il dipendente di un mio amico ha lasciato la propria moglie perché l'ha trovata a letto con un'altra donna. Ma come si fa a lasciare la propria moglie per un motivo così futile? Doveva semplicemente buttarsi in mezzo. Madonna, ma è il mio sogno.
È regolare.
Stiamo parlando di cose scontate, stiamo parlando di cose scontatissime, scontatissime. Anche se sulla sensibilità delle singole persone non voglio entrare. Dico solo questo, se tu vedi, se tu scopri la tua compagna, la tua moglie, la tua fidanzata che sta insieme a un'altra donna, ma anche a un altro uomo, diciamo, il mio primo pensiero è, si potrebbe, no, entrare nel gioco. Il pensiero di altri è avere una specie di possesso, il possesso, la gelosia, robe vecchie, finite, superate, di cui ancora Parenzo è impregnato.
Non è Parenzo,
no, non solo, sei in buona compagnia. Allora, è partito il Grande Fratello. Come sapete, c'è una signora cinese, io non so, non mi interesso di queste cose, che sostiene che è scientificamente comprovato che i cinesi ce l'hanno piccolo, vecchia storia. Vai, vai.
Però quei pochi cactus che ho visto, scientificamente comprovato che non è che siamo...
Geneticamente non sono...
Però ti voglio presentare una persona che è notevolmente esperta di dick rating, perché lo pratica quotidianamente. Riprendendo il nostro discorso sulle ragazze di OnlyFans, ti presento.
Inutile discorso.
No, no, inutile discorso. Utilissimo da un punto di vista sociologico. Me l'hanno riconosciuto tutti. Io ho fatto una grande, da anni, una grande inchiesta sociologica su OnlyFans. Una grandissima inchiesta sociologica su OnlyFans. A te non interesserà, ma è un fenomeno sociale molto importante. Allora, no, stiamo parlando con la signorina Laila Marlene, o Marlene a seconda del socio dove la trovate, 32 anni, che ci parla dall'isola, se non sbaglio, di Maiorca. Buonasera, buonasera, buonasera.
Ciao, ciao a tutti.
Come stai innanzitutto?
Bene, però iniziamo malissimo perché ho 31 anni e non 32, molto male.
Ho capito, non è che ti ho detto che c'hai 40 anni.
No, è importante.
31 anni, quanti dick rating hai fatto fino adesso nella tua vita di OnlyFanser?
Abbastanza.
Ti sei mai chiesta, Laila, il motivo per cui le persone, io me lo sono sempre chiesto, perché io francamente non manderei, adesso è il tuo mestiere per cui non puoi dire che sono dei malati,
ma
naturalmente.
Ma quale mestiere? Ma cosa, c'è un ordine professionale dei misuratori di dick? Ma cosa dici mestiere?
Quello di
artigiano, mestiere è quello di giornalista, di notaio, di avvocato, ma anche di operaio, operaio metalmeccanico. Quello è il mestiere.
La creator sui social, su OnlyFans, e in particolare di cose sessuali, ma insomma è abbastanza evidente.
Mestiere è fare l'imprenditore di Confindustria.
Ma lei è un'imprenditrice, fare... insieme al suo compagno fanno l'imprenditore, hanno una società insieme per mostrare.
C'è anche il marito.
Sì,
esatto. Allora,
è un'associazione delinquere.
Il compagno. Torniamo un attimo al dick rating per un secondo. Allora, il dick rating, tu ti sei mai chiesta cosa c'è nella testa di una persona che ti dà una foto anche per essere insultata magari?
Sì, allora dipende appunto dal motivo per cui lo chiedono. C'è chi ha questa, diciamo, passione appunto un po' di essere un po' sottomesso e quindi lo chiede appunto per essere insultato, magari perché ha una misura piccola, sotto la media, ecco, diciamo. Oppure altri che semplicemente vogliono un po' sentirsi rassicurati, sentire un'opinione, ecco, da magari una ragazza
essere motivati.
Tanti peni nella vita e quindi vogliono un giudizio per sentirsi un po' più sicuri.
Capito, per cui, ma sono più quelli che vogliono essere insultati perché hanno un cazzo piccolo oppure quelli che vogliono essere motivati perché magari ti presentano
più quelli che vogliono essere motivati.
Quelli che si sentono, capito, super dotati, cioè dimmelo anche tu che ne hai visti tanti,
esatto.
Non
super dotati, ma normodotati. Però vogliono sapere se va bene o se no.
Ma che c'hanno nella testa questi qua? Adesso tu non lo puoi dire, ma adesso io ammetto tutto, sono una persona libertaria, però una persona che ti manda pagando una foto o un video del loro uccello
è uno spostato?
Secondo Parenzo è uno
spostato.
Secondo me
io penso il buon senso generale. Adesso non occorre che tu dici, adesso faccio così, chiamo il mio papà e la mia mamma, gli dico: papà, scusami, chiama tua mamma, Cruciani.
Sono insicuri.
Ma allora, se non ti fidi di me, chiedilo al responsabile delle relazioni esterne di Generali, chiedilo al responsabile delle relazioni esterne di Banca Intesa.
Ma non lo so, magari nel privato queste persone qua che dici tu lo fanno, magari nel privato lo fanno.
Ma io fossi responsabile delle relazioni esterne di Generali, ma ti querelerei per questa affermazione.
Laila e il suo compagno si sono trasferiti a Maiorca.
Laila e il suo compagno sono due che non hanno mai fatto un emerito cazzo nella vita.
Si sono inventati questo non mestiere che
tu vuoi far passare per normale. Non è, se tu vai su dal direttore del Sole 24 Ore e di Radio 24, Fabio Tamburini: caro direttore, oggi ho intervistato una che giudica i cazzi. Cosa pensi, direttore? Io penso sia uno sfregio.
Io penso che sia una genialità, invece. I nuovi mestieri, c'è gente che guadagna anche giudicando. Adesso non fa solo quello, Laila, anche giudicando la lunghezza o la misura, la consistenza dell'uccello di altre persone.
Per giudicare, esatto. Cos'è la Cassazione? Che cos'è?
Vabbè, è una bella ragazza di 31 anni.
Per poter dire dal giudizio su questa cosa.
Sicuramente ho visto tante foto di peni e tanti peni anche dal vivo, quindi anni.
Scusami, Laila, tu mi hai raccontato benissimo l'altro giorno nella conversazione che abbiamo avuto, caro Parenzi, sì, nella pre-intervista, nella pre-intervista.
Ma non c'è la pre-intervista da fare.
Parenzi impazzisce per queste cose. Che un'altra cosa che tu hai tra i video privati, diciamo, tra i video personalizzati che ti chiedono, perché su OnlyFans si possono chiedere pure, sì, video personalizzati. C'è uno che ti ha dato $150, raccontami per cosa, perché è una cosa che mi ha fatto un po', non dico impressione, però
sì, insomma... mi ha chiesto un video in cui io mi infilavo un Tampax, un tampone senza ciclo,
sì,
esatto,
sì.
Solo per vedere infilarlo e poi sfilarlo. Quindi è un video di circa un minuto e mezzo in cui lui voleva vedere evidentemente proprio l'anatomia
delle tue parti intime.
Sì.
Allora, ripeto, $150 per vedere lei che si infila un Tampax dentro e se lo toglie. Cioè, siamo arrivati anche a questo su OnlyFans, caro Parenzo. Siamo arrivati a questo. Adesso a te, cioè, questa cosa qua ti farà orrore. Però la persona che gliel'ha chiesta, secondo me, è semplicemente un feticista.
Ma è uno spostato che ascolta la Zanzara che ha chiesto una porcheria simile. Non è niente altro di più.
Comunque, la cosa che
un capo delle relazioni esterne di una grande azienda italiana non farebbe
questo
mai.
Questo ti stupisce perché secondo me invece tra i clienti, cioè tra gli abbonati di Laila, ci sono persone insospettabili, magari dai manager a ragazzi normali,
certo,
eccetera.
Certo.
Assolutamente. Scusami Laila, tu perché vivi là? Perché c'è il bel mare, un mare bello, perché si pagano meno tasse, perché vi siete
Sì, no, le tasse sono un po' meno dell'Italia, ma non tanto in realtà, non è un paradiso fiscale, le Baleari non sono un paradiso fiscale. Vivo qui perché è una bellissima isola, mare bellissimo, spiagge bellissime, e insomma, volevamo stare al mare, non tanto lontano dall'Italia.
Prima? Che facevi prima? Che facevi prima?
Ho fatto la commessa, la cameriera. Cioè,
allora capisci, le tue finanze saranno aumentate, diciamo, del 10 volte di più, dico una cifra così, no? Cioè 10 volte
20.
Di più. Beh, anche 20, benissimo, 20 volte di più. Okay. Ora io dico una cosa, ragazzi, cioè, vive al mare, ha potuto scegliere dove andare, eccetera, ma perché dovete attaccare questo mestiere dicendo che è una porcheria, dicendo che è una cosa che distrugge la vita? Tu tra 10 anni, se le tue foto dovessero andare, le tue immagini di sesso esplicito, perché quello fai con il tuo ragazzo e non solo nei video, dovessero, diciamo, riconoscerti per strada, dovessero girare, te ne frega qualcosa o no?
No, assolutamente no. Nel senso che, non essendo un lavoro di cui mi vergogno,
sì,
e essendo che ho iniziato questo percorso credo con abbastanza consapevolezza,
sì,
io i video sono io, Mea Ponte, che li posto su mio OnlyFans, quindi ovviamente diciamo che il furto di materiale, la diffusione, per me più che un sputtanamento, io lo vedo solo come un grandissimo fastidio,
come
perché
un
ovviamente è un mancato guadagno, perché
certo,
è un furto, chiaramente.
Dunque non sei una pentita,
non andrei
a finire in convento come quella là di Napoli, cioè.
No,
non andrei a finire in convento dicendo che OnlyFans è il male assoluto, è il male,
No,
ma questo c'è anche questo, come sai.
Mi fa un po' pensare, questa cosa di non so, se qualcuno, una ragazza apre OnlyFans e poi arriva al punto di pentirsene, cioè a tal punto da anche poi criticare anche poi la scelta di tante altre persone.
È un'altra operazione di immagine,
con poca consapevolezza.
Oppure un'altra operazione di immagine, un'altra operazione.
Anche. Oppure già quando ha aperto OnlyFans comunque era qualcosa di cui si vergognava.
Senti, un'ultima cosa.
Ti senti sputtanata poi.
Un'ultima cosa. Affronti questa cosa anche perché sei esibizionista e perché sei una che ha sempre fatto sesso, qui il sesso è sempre piaciuto moltissimo?
Sì, anche per questo, diciamo che è nato, è stata una cosa un po' che è nata naturalmente, perché a me il sesso è sempre piaciuto tanto, al mio compagno anche.
Cioè, se ti dicono,
diciamo,
se ti dicono che facevi la troia, non ti offendi, che ti piace fare un po' la troia,
no,
nel senso positivo del termine,
no,
non ti offendi.
Non do un'accezione negativa alla parola troia.
Molto bene, ti adoro, Parenzo, queste sono le nuove professioni. Infilarsi dentro un Tampax, toglierselo, $150.
$150.
Grazie italiani, grazie Laila, italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.